Signore vi benedica. Qualcuno qui guida un Dodge nuovo, numero di targa WX2129, parcheggiato dall'altra parte della strada, ha lasciato le luci, i fari e tutto accesi. E se qualcuno guida quella macchina, ebbene, sgattaiola fuori e spegni i fanali. È proprio sulla parte sinistra della strada, proprio lungo la 8th Street. Immagino sia il numero di New Albany, WX2129, un Dodge rosso, un Dodge nuovo. È meno del 59, 60 o più o meno là. E non sapevo se fosse qualcuno qui dentro, qualcuno va proprio da qualche parte. Bene, lo era. E così è una buona cosa. Ora non dirò che solo le signore lo dimenticano, perché lo faccio anch'io. Bene, certamente è buono tornare di nuovo stasera nel servizio e avere questo buon tempo di comunione insieme attorno alla parola. Ne state gioendo? A me. Oh, è così, stiamo proprio avendo un tempo meraviglioso, meraviglioso. Ed ora confidiamo che Dio ci aiuterà a continuare. Ora, mio fratello è andato e ha portato qui una lavagna, ma è troppo corta e non arriva proprio abbastanza in alto, quindi domani cercheremo di sistemarla quassù e la alzeremo in alto, la renderemo così. Voglio tirar fuori diverse cose che vorrei spiegare e così potrete proprio, così sarete proprio sicuri di afferrarlo davvero. C'era ieri sera, è stato ieri, la mia figlioletta Sara è stata in un certo modo carino, la madre e io stavamo guardando i suoi foglietti, stava prendendo i miei appunti e aveva notato tutto proprio bene, Isaia e Matteo e tutto, e proprio alla fine del foglio lei aveva e la morte, la tomba non ha più alcuna vittoria in essa e alla morte è stato tolto il pungiglione. È a circa 7 anni d'età. E allora, invece di avere la rivelazione, ha detto il libro delle rivoluzioni. Ebbene, mostra che sono interessati in cercare di ricevere qualcosa in ogni modo. Non è così? Penso che la figlia del fratello Collins, seduta là dietro, hanno scritto rivoluzione. Giorno delle rivoluzioni, dice il fratello Neville. È d'accordo con lei. Immagino dovrebbero essere tutti. Ebbene, stiamo davvero avendo un gran tempo, ma il Signore benedice. Ho cominciato a studiare stamattina in una stanza proprio dopo aver portato i bambini a scuola. Sono uscito solo poco fa, avendo proprio un tempo meraviglioso. Anche ieri sera ho studiato proprio fino a tardi, circa le 2:30 del mattino alcuni sono scesi dal nord e ci hanno portato, mi hanno svegliato per pregare per una ragazzina che stava morendo e sono certo che il Signore la farà stare bene. Erano appena scesi fin da Bedford, Indiana, per fare la richiesta che si pregasse allora per la ragazzina. Due uomini erano stati nel servizio ieri sera e hanno guidato fin lassù, poi tutta la via del ritorno, poi di nuovo tutto il tragitto. Probabilmente hanno guidato tutta la notte. E quindi è buono sapere che delle persone hanno quel genere di fiducia e credono in Dio. Oh, viviamo in un grande giorno. E ora contiamo su queste epoche della Chiesa per ottenere sempre di più. Ora cercheremo di iniziare un po' prima ogni sera, così da far uscire presto, vi piace di più? E quello farà sì che le persone che devono lavorare vadano a casa in modo da poter andare al lavoro. Ieri sera eravamo fuori circa 5-10 minuti dopo le 9, almeno avevo concluso, e quindi siamo felici di avere tutti i ministri in visita con noi stasera. E io, fratello Junior Jackson, fratello Carpenter, e il nostro fratello della chiesa là e molti altri qui sul palco e presenti nella riunione. E oggi mi è stato detto che un mio amico davvero caro che è stato con me nei campi di missione, il fratello e la sorella Andrew, fin dalla profonda Cina, erano nella riunione ieri sera. Che tempo meraviglioso abbiamo avuto insieme in Giamaica quest'ultimo anno. Abbiamo avuto un gran tempo, sono stato a casa loro e mai. Se mi chiedo se il fratello e la sorella Andrew siano presenti stasera qui nella riunione. Questo edificio non è costruito proprio bene, così sono seduti proprio dietro sul retro. Vi chiedo se poteste fare quel tanto di alzarvi in piedi, fratello e sorella Andrew, solo un momento. Signore vi benedica. Siamo felici di avervi, fratello e sorella Andrew. Li ho invitati a venire quando ero là l'anno scorso. Ora, non per dirlo in loro presenza, avrei detto di più, ma ora non lo dirò, ma loro sono quelli che chiamo veri missionari. Se verranno domani sera, fateli parlare qui appena prima che arriviamo noi. Voglio che sentiate davvero cosa significa un campo di missione, quando erano così lontani all'interno che non potevano neanche aver nulla. Ebbene, si possono, penso siano stati là, addentrati anni e anni e anni, e non hanno visto neanche un'automobile o un treno o qualcos'altro per anni e anni. Come la sorella faceva il pane, da come lo setacciava, e ora quello è un vero missionario. Il fratello Andrew aveva un ago e filo ed era un dottore, li ricuciva tutti quando erano feriti, e penso quando il figlio e i figli vennero, la sorella Andrew probabilmente era una levatrice, il fratello Andrew il dottore, e dipendevano proprio da loro. E poi quando le missioni dall'Inghilterra, le missioni pentecostali dell'Inghilterra, dissero che erano troppo anziani per tornare sul campo, vi dirò quanto sono missionari. Non avrebbero preso una sedia comoda e si sarebbero seduti. Tornarono proprio per conto loro, di nuovo in Giamaica, e ora sono là fuori a fare i missionari. Fratello Fred Smotman e io abbiamo avuto il privilegio di andare a casa loro e visitarli, e che tempo amorevole ci hanno dimostrato, tanto, tanto dolci, che di più cristiani non possono essere. E vi dico, non dico questo per, preferirei dare un piccolo bocciolo di rosa ora che una corona quando se ne sono andati. E vi dico, sono davvero cristiani. Ho detto a mia moglie che la sorella Andrew era una delle più dolci donne cristiane e gentili che una persona potrebbe mai incontrare. E proprio anche il suo carattere è modellato in Cristo, e anche il fratello Andrew. Quindi sono certo che se tutti voi avete visto chi si è appena alzato, volevo che tutta questa chiesa stringesse loro le mani e li ascoltasse prima che vadano via. Ora, domani, se piace al Signore, bene, domani sera inizieremo questa seconda epoca della Chiesa, stasera inizieremo la prima epoca della Chiesa. Sono certo che il Signore ha in serbo una benedizione per noi. E ricordate, come ho detto prima, a volte potremmo essere in disaccordo su queste cose in quanto alla teologia e la maggior parte delle mie date le prendo da storici autentici che non si erano davvero interessati in nessuna parte in causa, scrivevano solo fatti, qualsiasi cosa fosse, ciò che fecero le chiese. Dio certamente la parte divina dell'interpretazione cerco di porla io stesso al meglio di quanto so. E a volte se parlo un po' duramente o forte, così non lo intendo in quel modo. Tutti quelli che mi conoscono lo sanno che non intendo farlo. Io voglio solo, ma per fissare il concetto, tu, proprio come piantare un chiodo in un asse, se solo lo fissate là con bullette non terrà, dovete piantarlo a fondo e ribatterlo per farlo tenere. Ed ecco cosa cerco di fare. Quindi non è che io cerchi di essere in disaccordo, perché parlo per tutte le denominazioni e così via, quindi non è quello. Ho sempre detto come marchiare il bestiame. Ricordo anni fa, un giorno ero seduto quando facevano un raduno di primavera, portavano il bestiame nella foresta e aiutavo a portare il bestiame fino a quello che chiamavano lo staccato di sbarramento, dove l'associazione Airford fa pascolare nella Troublesome River Valley. Ed ero seduto là con la gamba che penzolava al corno della sella, osservando il ranger mentre guardava questo bestiame passare attraverso lo staccato di sbarramento. Ora dovevate avere... E è quando entrate nella proprietà del governo e dovete essere in grado di coltivare una tonnellata di fieno prima di poter portare una mucca al pascolo, e ogni range produce una certa quantità di fieno, un certo numero di bestiame, allora possono tenerle. Ora passavano da là con ogni genere di marchio. Alcune avevano il Bar X, il signor Grimes proprio vicino a noi aveva il Diamond T, una T sulla punta di un diamante. C'era quel Lazy K proprio su alla sorgente del fiume Troublesome, il nostro era il Turkey Track. Appena sotto di noi c'era il tripod e c'era ogni genere di marchi che passavano quel cancello. E notai che il ranger non prestava molta attenzione a quei marchi, non li guardava per niente. A volte erano sulla sinistra della mucca, quindi non poteva vedere il marchio. Quindi il marchio non era ciò che lui guardava, ma una cosa a cui badava bene che nessuna mucca passasse da là se non aveva la targhetta del sangue all'orecchio. Doveva essere una Airford puro sangue, non poteva andare in quella foresta. Il marchio non faceva molta differenza, ma era la targhetta del sangue. E penso che è quello che ci sarà al giudizio. Non sarà quale marchio stiamo portando, ma lì cercherà la targhetta del sangue. Quando vedrò il sangue, passerò oltre. Ora, mi sbaglio un po', Gene, vero? Risuono, bene. C'è una commutazione fra i due, così? Bene. Bene, grazie, fratello Gene. Bene. Ora cercheremo di uscire presto ancora stasera, così potremo tornare domani sera e prendere quest'epoca. E vi dico, è così difficile per me trattenere alcune di quelle grandi cose disposte lungo il bordo della strada, cercare di presentarle proprio tutte in una sera, sapete, in un certo modo la mia natura, ma dobbiamo trattenerle un po' fino ad ogni sera. Ora, appena prima di iniziare ad aprire il grande libro, mi chiedo se potessimo alzarci solo un momento per cambiare la vostra posizione, mentre ci alziamo quelli che possono, e chiniamo i capi ora solennemente per una parola di preghiera. Nostro Padre Celeste, ci avviciniamo di nuovo al tuo grande trono santo. Veniamo senza fede che vacilla, perché veniamo perché siamo stati invitati a venire. Non potremmo dire di venire nel nome di una certa chiesa o una denominazione o nel nome di questa chiesa o nel nostro stesso nome, perché non saremmo certi di quello, se potremmo ottenere o meno questa audizione con Dio. Ma quando Gesù ci disse: chiedete al Padre qualsiasi cosa nel mio nome, io la farò, allora sappiamo di venire nel nome di Gesù e tu ci ascolterai, Padre. Siamo così felici quando leggiamo dei martiri dei giorni passati, come hanno suggellato la loro testimonianza con il proprio sangue. Allora, Padre, ci fa sentire che noi facciamo così poco in questo giorno. E ti prego, Signore, che tu ci perdoni della la nostra negligenza come siamo in merito ai tuoi affari, e preghiamo che tu ci unga di nuovo mentre leggiamo dalla tua parola e vediamo la sofferenza che è stata portata nei giorni passati per formare il canone di questa grande chiesa riscattata dal Dio vivente. Ti prego, Padre Celeste, di parlare stasera attraverso di noi, perché non sappiamo cosa dire. Stiamo proprio aspettando e chiediamo questa preghiera perché siamo nella presenza di Dio, nella sua chiesa, e chiediamo che lo Spirito Santo che è su queste persone unisca la sua potenza stasera e scuota il Vangelo in ogni cuore, che ci dia una nuova posizione, una nuova speranza per l'epoca che verrà. Concedilo, Signore, perché vediamo il figo che mette i suoi germogli e Israele diventa una nazione e i giorni dei gentili svaniscono e sono contati e aspettiamo la venuta del grande Redentore, nostro Signore Gesù Cristo. Cammina fra noi, Signore, come è stato detto stasera, tu cammini nel mezzo dei candelieri. Allora cammina fra noi stasera, Signore, e avverti i nostri cuori del male che ci sta davanti e dacci comprensione della tua parola, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Ora, come ho detto, ogni giorno cercherò di avere il più possibile scritto sul foglio dei tempi, luoghi e così via, perché è un evento storico a cui ci avviciniamo. E è stata la storia ed ora stiamo arrivando anche a simboleggiarlo con il tempo. Ora, domenica mattina e domenica pomeriggio, domenica sera piuttosto, abbiamo avuto un tempo glorioso, sono certo che l'abbiamo avuto. Io stesso l'ho avuto e della rivelazione. Ora, cosa stiamo studiando? La rivelazione di Gesù Cristo. E cosa abbiamo trovato che Dio mostrò la rivelazione e chi egli era? La prima cosa che troviamo di tutte le rivelazioni che Dio fece sapere chi egli era, poiché Gesù non era nessuna terza persona di una Trinità. Egli era la completa Trinità. Egli era sia Padre, Figlio e Spirito Santo. E quella era la rivelazione, ne parlò 4 volte nello stesso capitolo, che egli era il Dio Onnipotente, colui che era, che è e che verrà, la radice e il rampollo di Davide. Ora, scopriamo allora che in queste cose cercheremo di chiarire l'intera cosa, perché non so quando lo sentiremo ancora, forse mai, finché il tempo non ci sarà più e svanirà nell'eternità. Ed ora, come dico, ci potrebbero essere molti fratelli, insegnanti, molto più qualificati a parlare di quanto lo sia io, e probabilmente potrebbero averne un'interpretazione migliore, ma Dio ha posto sul mio cuore di farlo. E quindi sarei un ipocrita se non dicessi proprio esattamente ciò che ho pensato fosse giusto, vedete? Quindi io voglio essere sempre netto davanti a Dio, poiché sempre, non ho mancato, come disse Paolo, di avvisarvi giorno e notte con lacrime, affinché allora la Chiesa possa essere in posizione. Se c'è qualcuno perduto, il sangue non sarà sulle mie mani, perché voglio essere netto dal sangue di tutti gli uomini in quel tempo. Quindi se differite, ebbene, quello è proprio in modo amichevole, quello andrà proprio bene. Ora, ma forse il Signore rivelerà qualcosa che aiuterà tutti noi insieme. Ora, per prima cosa, vediamo che Egli ha rivelato se stesso. Ora comprendiamo chi Egli era. Ora, proseguendo, quando ho fatto quella citazione sull'aspergere e il battesimo nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo, essendo un battesimo cattolico e non protestante o un battesimo del Nuovo Testamento, spero di averlo reso chiaro. E ho chiesto a qualsiasi persona che avrebbe mostrato uno stralcio di scrittura dove qualcuno sia mai stato battezzato nella Bibbia o fino al Concilio di Laodicea, dove formarono la Chiesa Cattolica, dove qualcuno sia mai stato battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, per favore, me lo venga a mostrare. E porrò sulla mia schiena un falso profeta. E scenderò per la strada. Ora, lo rendo proprio, non per essere duro, ma solo per mostrarvi che è la verità. Vedete? Ora, poi la Bibbia qui lo rivela, che Egli è il Dio Onnipotente, carne fra noi, vedete? Non Padre, Figlio e Spirito Santo, non sono tre dei o un Dio spezzato in tre parti. È un Dio che ha operato in tre uffici, la paternità, l'essere figlio e lo Spirito Santo. Dio che condiscende dal giardino dell'Eden, cercando di farsi strada di nuovo nei cuori umani per vivere ed essere figli e figli di Dio di nuovo con Lui. Quello è Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi. Quella è la differenza, vedete? Ed ora, quelle cose, e la Bibbia lo rivela, e l'ha detto completamente nel primo capitolo di Apocalisse, che è l'unico libro nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, l'intero canone del Nuovo Testamento, è l'unico libro su cui Gesù ha posto il suo stesso suggello. E ha detto all'inizio di esso, beato chi legge e chi ascolta. E alla fine, egli disse, se qualcuno toglierà alcuna parte di esso, o aggiungerà qualcosa adesso, lo stesso sarà tolto la sua parte dal libro della vita. Quindi è una maledizione per chiunque togliere qualcosa. Questa è la completa rivelazione di Gesù Cristo. Quindi se lo rendiamo tre, sapete cosa avviene? Vedete, il vostro nome viene eliminato. E nessuno, nessun protestante, nessuna prima chiesa ha mai creduto in tre dei. Fu un grande dibattito al Concilio Niceno ed entrambi andarono all'estremità da questa parte, come a dire, i trinitari, la gente trina che credeva alla Trinità, che alla fine formò la Chiesa Cattolica, andarono nella completa Trinità rendendo Dio tre persone. E ci fu una che credette che Dio era uno e andarono da quest'altra parte nell'essere unitari. E sono entrambi errati. Dio non può, Gesù non potrebbe essere il suo stesso padre e neppure Gesù può avere un padre e lui essere, ci sarebbero tre dei. Ciò non funzionerebbe, perché se lui ha un padre e un padre è un altro uomo oltre a lui, allora egli aveva, e lo Spirito Santo è un altro, egli è un figlio illegittimo. La Bibbia dice che lo Spirito Santo era suo padre. E se noi abbiamo lo Spirito Santo, allora non è lo Spirito Santo, è il Padre in noi, nel nome dello Spirito Santo, usando in noi l'ufficio, perché una volta era in un uomo chiamato lo Spirito e torna ed ora è in noi, lo stesso Dio Geova. Vedete? Non ci sono tre dei. Tre dei è pagano e idolatra. E ciò fu portato avanti. E se solo rimarrete lungo la settimana, non avrete pregiudizio, ma osserverete, prenderete la storia, prenderete le stesse storie che io o chiunque, qualsiasi storia, da saperlo proprio, che tutte le storie sono concordi. Quegli storici non hanno a che fare con nessuna parte in causa, erano solo interessati nello stabilire fatti e ciò che avvenne. E osservate esattamente come quella cosa si è insinuata attraverso Lutero ed è emersa attraverso Wesley e poi è stata esposta negli ultimi giorni. Il battesimo nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Osservate proprio dove entrò nella Chiesa Cattolica, nelle epoche oscure, ed è emersa attraverso Lutero, passando attraverso Wesley, ma fra Wesley e Laodiceana alla fine doveva essere esposta. È così. Ora, e questa è tutta storia, e non solo storia, ma è la Bibbia. Ed ora, stasera, ci avviciniamo alle sette epoche della Chiesa, che erano sette chiese che erano in Asia Minore al tempo della scrittura del libro. Queste chiese a quel tempo devono aver avuto le caratteristiche delle epoche della Chiesa che dovevano venire, perché quello c'erano altre chiese oltre a quelle, la chiesa di Colossi e molte altre a quel tempo, ma Dio scelse queste chiese a motivo delle loro caratteristiche. Ora troviamo che Egli si trova nel mezzo dei sette candelieri d'oro. Egli aveva nella sua mano sette stelle. E quelle sette stelle, Egli disse nel 20° versetto del primo capitolo, che sono i sette angeli per le sette chiese. Ora, nella Bibbia non comprendevano questa rivelazione, perché a cosa sarebbe servito loro osservare, aspettare, se sapevano che sarebbero passati migliaia di anni prima che Gesù venisse? Non fu dato a loro. E dico a questo, a voi gente qui, voi gente cattolica, a voi luterani, a voi metodisti e così via, non fu data a Martin Lutero la luce che è oggi sulla parola, né fu data a John Wesley. John Wesley predicò la santificazione che Lutero aveva tralasciato. E la luce arriva quando abbiamo bisogno della luce. Dio lo dice e non si apre a noi perché è nascosto ai nostri occhi fino al giorno in cui Dio è in grado di rivelarlo. Mi chiedo cosa avverrà dopo che ce ne andremo noi. Sì, sono persuaso che c'è molto, moltissimo ancora di cui non sappiamo nulla. È così. Ci sono sette suggelli, se prendiamo proprio il completo libro di Apocalisse, che è suggellato sul retro del libro. Non è scritto nel libro. E quei suggelli devono essere aperti durante quest'epoca della Chiesa e gli ultimi sette misteri di Dio devono essere fatti conoscere. Oh, vorrei proprio mantenerlo per tutto l'inverno e esaminarlo a fondo. Sì, Signore, le sette epoche della Chiesa, come Daniele sentì sette tuoni e fu vietato, e Giovanni udì le voci, e questo libro fu suggellato, e il retro del libro fu suggellato con sette suggelli. Ma nei giorni in cui questi suggelli devono essere aperti, il mistero di Dio sarà concluso. In altre parole, Dio sarebbe fatto conoscere la sua Chiesa, non in tre persone, ma come una persona. Il mistero di Dio sarebbe rivelato, e quando quello verrebbe completamente rivelato, allora i sette misteri sarebbero aperti alla Chiesa, perché a quel punto la Chiesa vivrebbe sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, egli entra ed esce e mostra i suoi segni dell'essere vivente fra noi, vivendo fra noi, e allora saremo ad adorare il Cristo vivente che è fra noi. Non cercate mai grandi chiese, grandi cose. Quando entreremo in questa epoca pentecostale, certamente vedrete dove si sono persi. La stessa chiesa di Laodicea significa ricca, non ha bisogno di nulla. È nuda, disgraziata, cieca, miserabile. E non lo sa, vedete. Andarono a cercare come il molto denaro, gli edifici e tutto il resto, quando la chiesa è sempre stata il rifiuto della terra. Ed ecco che furono odiati da tutti, scacciati nei vicoli, ovunque potessero vivere. Leggete Ebrei 11 e prendete gli ultimi 6-8 versetti di ciò, come vagarono nei deserti e indossavano pelle di pecora e di capra e furono bisognosi, afflitti e tormentati. Quelle persone là, come reggerà la nostra testimonianza contro la loro nel giorno del giudizio? Vedete quelle persone in quel giorno? Ora, in questa epoca della Chiesa abbiamo sette chiese. Ora voglio posizionarlo. Non penso possiate vederlo qui, forse se alcuni di voi fossero in grado, lo dubito molto, ma cercherò di tracciarlo. So che non potreste seduti qui sotto, traccerò le sette epoche della Chiesa e la terrò in mano così comprenderete. La Chiesa iniziò a Pentecoste. Qualcuno potrebbe negarlo? No, Signore. La Chiesa iniziò a Pentecoste con una benedizione pentecostale e fu ordinata da Gesù Cristo a continuare fino all'ultimo giorno con lo stesso messaggio e la stessa benedizione che opera in noi. La sua ultima commissione, la sua Chiesa, Marco 16, andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ora, dove? In tutto il mondo, a chi? Ogni creatura. Neri, marroni, gialli, bianchi, qualsiasi creatura fosse, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Ora stasera ci stiamo accostando a quello e cominciamo proprio ad entrarci stasera, ogni sera ne prenderemo un pezzo maggiore finché arriveremo alla nostra stessa epoca della Chiesa. Ora troviamo che quella fu la sua commissione. Ora la prima epoca della Chiesa fu la Chiesa di Efeso, la seconda epoca della Chiesa fu Smirne, la terza epoca della Chiesa fu Pergamo, la quarta epoca della Chiesa fu Tiatiri, la quinta epoca della Chiesa fu Sardi e la sesta epoca della Chiesa fu Filadelfia e la settima epoca della Chiesa fu Laodicea. Ora, la prima epoca della Chiesa iniziò circa nel 53 d.C., quando Paolo stabilì la Chiesa a Efeso. Nel suo viaggio missionario, stabilì la Chiesa a Efeso, la Chiesa efesina, e ne fu pastore fino a quando fu decapitato nel 66, facendolo il pastore per circa 22 anni della Chiesa efesina. Dopo la sua morte, allora ci è stato detto che San Paolo o San Giovanni, il divino, diventò il pastore della Chiesa e la portò avanti fino alla prossima epoca. E l'epoca della Chiesa si estese fino al 170. Allora, dopo l'epoca della Chiesa di Efeso, dal 53 d.C. al 170 d.C., allora iniziò l'epoca della Chiesa di Smirne, che durò dal 170 d.C. al 312 d.C. Poi venne l'epoca della Chiesa di Pergamo, e l'epoca della Chiesa di Pergamo iniziò nel 312 e durò fino al 606 d.C. Poi si entrò nell'epoca della Chiesa di Tiatiri, e l'epoca della Chiesa di Tiatiri iniziò nel 606 e arrivò fin nel 1520, l'epoca oscura. E poi l'epoca della Chiesa di Sardi iniziò nel 1520 e durò fino al 1750, l'epoca luterana. Poi, dal 1750, l'epoca seguente che venne fu la filadelfiana, l'epoca di Wesley. Quella iniziò nel 1750 e durò fino al 1906. E nel 1906 l'epoca della Chiesa laodiceana iniziò e non so quando finirà, ma predico che terminerà entro il 1977. Io predico, il Signore non me l'ha detto, ma lo predico secondo una visione che mi è stata mostrata alcuni anni fa, per cui cinque di quelle cose sono delle sette sono già avvenute. Circa, quanti ricordano quella visione nella Chiesa? Certo. È stato detto come anche Kennedy sarebbe stato eletto in quest'ultima elezione, come sarebbe stato permesso di votare alle donne, come Roosevelt avrebbe portato il mondo in guerra, come Mussolini sarebbe andato alla volta dell'Etiopia, la sua prima invasione l'avrebbe presa, quella sarebbe stata la fine e lui sarebbe morto dopo quello, come questi grandi ismi sarebbero sorti e sarebbero ricaduti nel comunismo, Hitler, Mussolini e nazismo e così via sarebbero ricaduti nel comunismo. E 11 anni prima fu detto che saremmo andati in guerra contro la Germania e la Germania sarebbe stata fortificata dietro il cemento, la linea Maginot. È avvenuto proprio in quel modo. Poi disse, dopo quello sarebbe avvenuto che la scienza sarebbe cresciuta così tanto che avrebbe inventato una macchina, le macchine sarebbero diventate sempre più simili all'uovo. E quella visione fu detta proprio qui, dove ora c'è la Chiesa di Cristo, al vecchio MES, all'orfanatrofio. Charlie Kern, forse nell'edificio stasera, a quel tempo viveva là. E avvenne un mattino di domenica circa le 7. E disse, poi avverrà che inventeranno una macchina di cui non avranno bisogno di un volante, sarebbe stata controllata da qualche potenza. Ora ce l'hanno. Ora ce l'hanno, nella potenza magnetica, il controllo radar, non hanno neanche proprio impostato il vostro radar su dove andare e vi porta da solo, non dovete guidare. Ora, e fu detto in quel luogo, a quel tempo ci sarà una donna famosa che sorgerà negli Stati Uniti. Ed era vestita, è bella, ma era crudele nel cuore. E ho messo fra parentesi sulla visione, persino in carta gialla è scritto forse la Chiesa Cattolica. E il permesso di votare alle donne avrebbe contribuito ad eleggere la persona sbagliata per questa nazione. Ed ecco cosa hanno fatto, esattamente. Ora, disse, quello sarebbe l'inizio. Ora un'altra cosa, disse, che poi immediatamente dopo quello ho visto questa nazione diventare come un fuoco che cova sotto la cenere, proprio fatta a pezzi. Ora, se quelle cose sono avvenute, così avverrà quest'altra. Ecco il motivo per cui sono qui stasera, cercando di portare questo e disporlo per queste persone a Jeffersonville, perché sto di nuovo per entrare nei campi di missione molto presto e non so in quale momento potrei essere chiamato via o portato via. Io non lo sappiamo. E voglio essere certo di essere che la Chiesa sappia l'ora in cui vive, perché Dio Onnipotente mi riterrà responsabile di ciò. Ora, ognuna di queste chiese, secondo la scrittura, là aveva un angelo. E l'angelo era un... Quanti sanno cosa significa un angelo? È un messaggero. Un messaggero. E là c'erano sette angeli per le sette chiese, significavano sette messaggeri. Ora, ed essi erano stelle nella sua mano. E nella sua mano questi dodici, queste sette stelle, che dovevano riflettere la luce della sua presenza nel giorno della notte in cui stiamo vivendo. Come le stelle riflettono il sole sulla terra, le portano luce così da poter camminare e muoversi di notte. Ora, troviamo che durante questo tempo che ognuno di quegli angeli aveva una posizione ed un posto. E fratelli, stasera non ci arriveremo perché conosciamo questo angelo della prima chiesa, ma sarà una cosa misteriosa e gloriosa trovare ed estrarre dalla storia davanti a noi gli angeli di queste altre chiese. L'angelo della prima chiesa fu San Paolo, la fondò lui, il messaggero di Dio. L'angelo della chiesa di Efeso fu San Paolo. La chiesa, ora il motivo per cui io, ora questi altri potreste essere in disaccordo, ma sono rimasto là giorni e giorni sotto ispirazione finché ho sentito lo Spirito Santo colpirmi e ungermi, perciò ecco perché lo so. E osservate questi uomini che sono stati scelti, se siete storici, loro, gli stessi uomini che ho preso qui, e so per rivelazione che erano gli angeli della Chiesa, avevano lo stesso ministero che questi avevano al principio. E quel ministero non può cambiare, deve rimanere Pentecoste per sempre. Ora, gli storici seduti qui non saranno d'accordo con me su quest'uomo, ma per la Chiesa di Smirne, Ireneo è colui che so essere stato l'angelo di quel giorno. Policarpo, molti di voi diranno fosse Policarpo, piuttosto direste che fu lui, ma Policarpo tendeva più verso l'organizzazione, verso la cattolica, la religione in arrivo. Ma Ireneo fu un uomo che parlava in lingue, aveva la potenza di Dio e i segni lo seguivano. Egli era l'angelo della luce di Dio e portò la luce dopo che Policarpo era stato crocifisso o ucciso, assassinato. Allora Ireneo era uno dei suoi studenti e Policarpo era uno studente di San Paolo o San Giovanni. E poi Ireneo prese il suo posto e portò la luce. E l'angelo della luce di Pergamo fu il grande San Martino. Non credo ci sia stato un uomo più grande che abbia vissuto sulla terra al di fuori di Gesù Cristo che San Martino. Potenza? Gli assassini vennero da lui per tagliargli la testa. Lui credeva nei segni, nei prodigi e nella benedizione pentecostale. E quando lo fecero, stavano per assassinarlo, lui tirò indietro il manto e allungò il collo per loro. E quando l'assassino sguainò la spada per tagliargli la testa, la potenza di Dio lo spinse via lontano da lui e strisciò sulle ginocchia per chiedergli... Amen. Egli fu un angelo della Chiesa. Altre cose, osservate come lì, uno dei suoi fratelli era stato impiccato, lui era per strada per trovarlo, vedere cosa era successo. Quando arrivò là, l'avevano già impiccato, era disteso sdraiato morto, gli occhi spinti fuori dalle orbite. Andò da lui e cadde sulle sue ginocchia, distese il suo corpo su di lui per un'ora pregando Dio. E la potenza di Dio venne sull'uomo e lui si rialzò, lo prese per mano e si allontanò con lui proprio là. Quella è storia. Proprio come George Washington, Abraham Lincoln o chi altro, è storia. Sì, signore, San Martino fu l'angelo della chiesa di Pergamo, poiché la chiesa del matrimonio che li porta nel cattolicesimo dopo quello. L'angelo della chiesa di Tiatiri fu Columba. L'angelo della chiesa di Sardi, la chiesa morta, la parola Sardi significa morto. Uscì con un nome, non il suo nome, ma un nome di vivere, ma sei morto. Osservate come portarono quel battesimo in quel giorno. Vedete, viene da ciò. L'angelo della chiesa di Sardi fu Martin Lutero, il primo riformatore. L'angelo della chiesa di Filadelfia fu John Wesley, il messaggero. E l'angelo della chiesa di di Laodicea non è ancora conosciuto. Un giorno lo sarà, ma forse lui sulla terra, chi ha orecchio, sappiamo che questa è l'epoca in cui viviamo. Dio giudicherà quello. Ora, notate ora, e ora andremo alle scritture, di nuovo alla prima epoca della Chiesa. Ora vorrei, ho delle piccole cose annotate qui che vorrei ascoltaste attentamente. La prima Chiesa, la Chiesa Efesina, le opere della Chiesa, ciò per cui Dio li condannò, erano opere senza amore. La loro ricompensa fu l'albero della vita. La Chiesa di Smirne fu una chiesa perseguitata, passò attraverso le tribolazioni, la ricompensa fu la corona della vita. La terza chiesa, Pergamo, l'epoca della falsa dottrina, la menzogna di Satana e la fondazione del governo papale, matrimonio di chiesa e stato, la ricompensa fu la manna nascosta, una pietruzza bianca. La chiesa di Tiatiri fu la chiesa della seduzione papale. Le epoche oscure, la ricompensa fu potenza e governo delle nazioni e la stella del mattino. Quella è la piccola minoranza che passò attraverso. La chiesa di Sardi fu l'epoca della riforma, la grande missionaria o non missionaria, ma i nomi nascosti, avevano i loro propri nomi e la ricompensa era una veste bianca e il nome sul libro della vita, che devono venire in giudizio. L'abbiamo preso l'altro giorno, il libro della vita, sarete giudicati dal libro della vita. I santi vengono traslati e tolti senza quello, non lo attraversano. L'epoca della Chiesa di Filadelfia fu l'epoca dell'amore fraterno, l'epoca della grande commissione, la grande epoca missionaria, la porta aperta. E la ricompensa era una colonna, rivelare i nomi di Dio. Si doveva fare durante quest'epoca, quando si concluse circa nel 1906. Bene, l'epoca di Laodicea era la chiesa tiepida, ricca, cresciuta nei beni, senza bisogno di nulla, ma era disgraziata, povera, cieca e miserabile e nuda. E la ricompensa era di sedere sul trono con il Signore, coloro che vincono quell'epoca. Ora, per analizzare in dettaglio stasera, per mostrarvi un po' in merito al servizio stasera, prenderemo il secondo capitolo, la prima epoca della Chiesa. Ora noi, Egli è rivelato e sappiamo chi Egli è Dio. Ora, l'epoca della Chiesa iniziò, come ho detto, verso il 53 fino al 170 e a la città di Efeso, una delle tre grandi città dell'Asia, spesso chiamata la terza città della fede cristiana. La prima era Gerusalemme, seconda Antiochia e terza Efeso. C, una città di grande commercio e scambio. E, il governo era romano. F, la lingua era il greco. Gli storici credono che Giovanni, Maria, Pietro, Andrea e Filippo furono tutti sepolti là. Ed Efeso era conosciuta per la sua bellezza. Il cristianesimo ad Efeso era dove vivevano i giudei ad Efeso. E fu fondato verso il 53 o il 55 d.C. Il cristianesimo fu piantato là da San Paolo. Più tardi, San Paolo passò 3 anni ad Efeso. L'insegnamento di Paolo portò grande influenza ai credenti ad Efeso. Poi, Timoteo fu il primo vescovo della chiesa ad Efeso. Paolo scrisse alla chiesa di Efeso. Al tempo di Paolo era una grande chiesa. Efeso significa, lo stesso nome Efeso significa lasciata andare, rilassata, sviata. Chiamata da Dio la chiesa sviata. Dio riconobbe prima le loro opere, il loro lavoro e la loro pazienza. Dio rimproverò il loro vivere, lasciare il loro primo amore per essersi sviati e non portare più la luce. Efeso non fu una chiesa sedotta. e se stessa fallì non continuando nell'amore perfetto. Sommario di Efeso, frutti senza amore portarono all'apostasia. Le promesse, paradiso promesso al vincitore, dei santi di Efeso nell'epoca della Chiesa fu dato l'albero della vita. Ecco una cosa meravigliosa. L'albero della vita viene menzionato 3 volte in Genesi, 3 volte in Apocalisse. La prima volta che fu menzionato in Genesi fu in Eden e Cristo era l'albero. Le 3 volte che fu menzionato in Apocalisse era Cristo in paradiso. Oh, Enrico, il Signore benedica. Ora iniziamo il primo capitolo di Efeso o il primo versetto del secondo capitolo, la Chiesa Efesina. All'angelo della Chiesa di Efeso scrivi, queste cose dice colui che tiene le 7 stelle nella sua destra, il qual cammina in mezzo ai 7 candelieri d'oro. Giovanni era il messaggero a quel tempo. Camminando nel mezzo dei 7 candelieri d'oro c'era Gesù Cristo, il Dio Onnipotente. Cosa stava facendo egli? Non disse che camminava per un candeliere, egli stava camminando in mezzo a tutti loro. E cosa denota quello? Che egli è lo stesso Dio ieri, oggi e in eterno. E in ogni epoca della Chiesa, per ogni credente, egli viene con lo Spirito Santo per ogni epoca e per ogni persona. Lo stesso ieri, oggi e in eterno. Tenendo nella sua destra, destra significa la sua autorità e potenza, tenendo nella sua destra sotto controllo i 7 messaggeri delle 7 epoche della Chiesa. Oh, mi piace quello. Vedere lui che cammina per queste epoche della Chiesa, il Cristo, che si fa conoscere al suo popolo lungo queste epoche scure, lungo ogni epoca, mentre la Chiesa diventa formale, viene tirata fuori, alcuni vanno in una direzione, alcuni in un'altra, ma quella piccola minoranza della Chiesa rimase ancora salda e Cristo operava con loro, confermando la sua parola. La porta avanti dal principio alla fine. È così facile vedere come abbiamo ciò che abbiamo oggi, quando iniziate a studiare questo. Ora, qui al principio, credo che tutti voi possiate vedere questo in alto. Ecco un'epoca della Chiesa, quella a Pentecoste, la seconda epoca della Chiesa, terza, quarta, quinta, sesta, settima epoca della Chiesa. Ora, se noterete davvero attentamente, la Chiesa iniziò a Pentecoste. Quanti lo credono? Vedete cos'è avvenuto a Pentecoste? Allora guardiamo la Chiesa mentre prosegue e inizia proprio a svanire un po' di più, un po' oltre, un po' più, e ancora un po'. E così basta mentre la vera, reale Chiesa esce. Ora, il Cristo, non importa quanto sia piccola la Chiesa, ovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Quando sono riuniti insieme in cosa? Nel nome della Metodista, nome della Battista, nome della Pentecostale, nome di Gesù. Ovunque 2 o 3 sono riuniti insieme, non importa quanto pochi siano. E saranno così pochi negli ultimi giorni al punto che gli disse egli dovrà venire velocemente e accorciare l'opera o non ci sarebbe alcuna carne salvata per il rapimento. Ovunque 2 o 3 sono riuniti nel mio nome. Ora, alla prima fase, gli apostoli, ora vediamo che questo è l'inizio, Pentecoste, egli sta andando in giro, lo stesso grande Dio, gli stessi grandi segni che dovevano avere luogo lungo tutte queste epoche finché egli camminava fra ogni epoca. Benedicendo cosa? Il suo popolo riunito nel suo nome. Voglio che osserviate questo mentre analizzeremo la Chiesa. Questa Chiesa aveva il nome di Gesù. Questa chiesa aveva il nome di Gesù. Questa chiesa aveva il nome di Gesù e questa chiesa lo perse. Questa chiesa venne fuori all'epoca luterana con un nome di vivere, ma sei morto. E prosegue proprio fino alla fine di questa epoca e fra questa epoca e questa epoca c'è una porta aperta che riporta di nuovo quel nome nella chiesa. Ora osservate e vedete se è la verità. Dopo averlo preso qui nelle scritture, là fra le epoche. Ora domani sera cercherò di posizionarla quassù in modo che tutti voi possiate vederla e forse scenderò domani pomeriggio e lo disegnerò per alcuni dei piani di cui voglio parlarvi. E se qualcuno di voi ha la storia, portatela o prendete i vostri appunti e scendete in biblioteca o da qualche parte e prendete la storia e leggetela, vedrete se è giusta. Ora il primo versetto, cosa sta facendo egli? Gli sta salutando. All'angelo della chiesa di Efeso, a Giovanni, scrivi. Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, il quale cammina in mezzo dei sette candelieri d'oro. È un saluto. Ora, il secondo versetto e il terzo versetto, egli li loda. Io conosco le opere tue e le tue fatiche e la tua pazienza, che tu non puoi sopportare i malvagi ed hai provati coloro che si dicono essere apostoli e non lo sono. E li hai trovati mendaci. Vedete, quell'apostasia aveva già iniziato a stabilirsi in questa prima epoca. Già è iniziata proprio là. Perché la Chiesa eletta e vera, che voleva mantenere i precetti della Bibbia e mantenere le parole che Gesù disse nella sua testimonianza, avevano già iniziato a allontanarsi. Qualcosa aveva iniziato ad avvenire ed erano sorti falsi insegnanti, persone che insegnavano erroneamente, contrario alla scrittura, cercando di introdurre qualcosa o aggiungere qualcosa. Ecco il motivo per cui egli diede questa rivelazione alla Chiesa e disse: chiunque toglierà o aggiungerà la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Cioè, perduto, fratello. Solo non mettere le mani nella parola di Dio, proprio non importa chi essa ferisca o cosa ferisca, pronunciatela comunque proprio nel modo in cui è scritta là, ecco il modo, non ci serve qualcos'altro di grande, non ci serve qualche sacerdote o qualcosa per interpretarla a noi, Dio lo Spirito Santo è l'interprete, Egli dà l'interpretazione. Ora, se notate, distogliersi dai malvagi e trovare i falsi profeti, dopo essersi dimostrati falsi, avere una parvenza di pietà. Vedete come la Chiesa iniziò a diventare formale durante quel tempo? Iniziarono in un certo modo a disgregare le persone sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. Iniziarono a fare in modo che le persone li deridessero. Ebbene, non disse Gesù, beati siete voi quando sarete perseguitati per amore della giustizia. Egli non disse di iniziare a diventare formale, disse gioite e siate estremamente contenti. Perché perseguitarono i profeti che vennero prima di voi. E gli disse quello, era nella Beatitudine in Matteo 5. Voi siete beati. Ebbene, avere persone che vi deridono perché amate il Signore Gesù è una benedizione avere tali che lo dicano. Essi sono solo, quando vi maledicono, stanno portando su di voi le benedizioni di Dio. Si ritorce contro di loro. Come fece su Balaam quella volta. Ciò si ritorce contro di loro. Quando cercano di deridervi per l'essere un cristiano, ebbene si ritorce contro di loro e Dio dà una benedizione perché siete beati quando gli uomini vi perseguiteranno per amore del mio nome. Per amore del suo nome. Siete beati. Ora, troviamo che volevano iniziare ed entrare in una forma di pietà. Ora, potrei fermarmi proprio qui e dire qualcosa e credo che lo farò. Avete notato che ogni risveglio... Ora, fratelli ministri, controllate questo. Ogni risveglio produce gemelli. Proprio come Giacobbe e Rebecca produssero gemelli. Esaù e Giacobbe, intendo Isacco invece di... Isacco e Rebecca invece di Giacobbe. Isacco e Rebecca produssero gemelli. Il padre era santo, la madre era santa, ma nacquero due ragazzi, Esaù e Giacobbe. Ora, entrambi erano religiosi, ma Esaù, quando si arrivava ad opere e azioni come un buon legalista, probabilmente era un ragazzo migliore in tutti i sensi di quanto fosse Giacobbe. Lo sapevate? Giacobbe era solo un ragazzino che restava sempre attorno a sua mamma. Ma Esaù usciva e lavorava, andava a prendere carne di cervo da dare al suo vecchio padre cieco che era un profeta, cercava di prendersi cura di lui, ma Giacobbe aveva in mente solo una cosa. Voleva quella primogenitura. Non gli importava quanto a lungo dovesse restare o ciò che dovesse fare. La cosa principale nella sua vita era la primogenitura. E Esaù la disprezzava. Ora, non vedete l'uomo naturale? L'uomo naturale, quando viene un risveglio, ci sono due classi di persone che escono da ogni risveglio. C'è un uomo naturale che va ed egli salirà all'altare e dirà: sì, Signore, accetto Cristo come mio Salvatore, e gli uscirà. E cosa avviene? A un tratto lui finirà in qualche buona, fredda chiesa formale, perché pensa: ebbene, se mi unirò alla chiesa, vado bene proprio quanto l'altro uomo. Non vado bene proprio come il tal dei tali. Che differenza fa finché appartengo alla chiesa e faccio la mia confessione? Ebbene, fa molta differenza. Dovete nascere di nuovo. Dovete avere la primogenitura. E a Giacobbe non importava quanto venisse deriso. Voleva quella primogenitura e non importava come doveva ottenerla. Molte persone non vogliono avere la primogenitura perché pensano che essa sia proprio un po' impopolare. Non vogliono scendere all'altare, piangere un po' o andare senza qualche pranzo o qualcos'altro. Loro non vogliono farlo. Molte donne, molte di, sapete, ma portano il trucco, pensano che se piangessero potrebbe lavarlo via, dovrebbero rimetterlo di nuovo. Ebbene, loro e non intendo dire che è sacrilego, spero non suoni in quel modo, ma è la verità. Non lo vogliono proprio, non vogliono una nuova nascita, perché la nuova nascita è piuttosto caotica come ogni altra nascita. Ogni nascita è un disordine, non mi importa dove sia, se è in un porcile o nel fienile o se è in una stanza d'ospedale decorata di rosa, è un disordine. E così è la nuova nascita, è un disordine, amen. Vi farà fare cose che non pensereste di fare. Starete all'angolo e batterete un tamburello, canterete gloria a Dio, alleluia, lode a Dio, gloria a Dio. Ebbene, agirete come un maniaco. Ecco cosa fece agli apostoli. Ecco cosa fece alla Vergine Maria. Lei agì come se fosse ubriaca. Lei fu un disordine nella società, ma serve un disordine affinché esca la vita. Amen. Se qualcosa non muore e marcisce, la vita non può uscire da ciò. Se un uomo non muore e marcisce nei suoi stessi pensieri, Cristo non può entrare nel suo cuore. Quando cercate di pensare voi stessi, ora se mi avvicino all'altare e dico: sì, Signore, sono un bravo individuo, ti prenderò, pagherò le mie decime, farò questo. Dovete morire e marcire proprio là i vostri pensieri. Lasciate che lo Spirito Santo prenda il controllo e faccia proprio ciò che gli vuole con voi. Diventate un po' disordinati con ciò. Quello suona orribile, non sacrilego, ma è la verità. È l'unico modo in cui so come colpire la cosa per farvela comprendere. Cosa c'era di più disordinato di quel gruppo di giudei dignitosi in quel giorno che vedere queste persone uscire da là con labbra balbuzienti? Sapete cos'è la balbuzia? In altre lingue e agendo come persone ebre. Esattamente ciò che stavano facendo. Sembravano disordinati. E disse: questi uomini sono pieni di vino nuovo? Ma dopo che uno si riprese un po', disse: sappiate questo e ascoltate le mie parole. Questi non sono ebri come supponete siano. Ma egli tornò alla scrittura: questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, io riverserò del mio spirito sopra ogni carne. Ecco come la Chiesa nacque all'inizio. Quanti credono che Dio è infinito? Allora egli non può cambiare. E se quella era la sua idea di una chiesa al principio, quello è il genere di chiesa che avrà alla fine. Egli non può cambiare. Quindi come farete a sostituire una stretta di mano, a spergere o qualche altra cosa che non avvenne proprio là? Ognuno degli apostoli tornò proprio a quello. Dopo aver fatto tutte queste, lo Spirito Santo era sceso su di loro. Pietro disse: possiamo vietare l'acqua, vedendo che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi al principio. E comandò loro di essere battezzati nel nome del Signore Gesù. È così. Paolo passò di là e trovò delle persone che acclamavano, avevano un gran tempo, un gruppo di battisti che glorificavano Dio, e disse in Atti 19, disse: avete ricevuto lo Spirito Santo da quando avete creduto? Dissero: non sappiamo se ci sia qualche Spirito Santo. Disse: come siete stati battezzati? Dissero: siamo stati battezzati lo stesso uomo che battezzò Gesù, Giovanni Battista. E disse: sì, non funzionerà più. Vedete, Pietro l'aveva già suggellato il giorno di Pentecoste, aveva la chiave, vedete, disse: non funzionerà più, dovete essere battezzati di nuovo. Così li battezzò di nuovo nel nome del Signore Gesù Cristo, impose le mani su di loro ed ebbero lo stesso genere di risultati che ebbero là al principio. Lo Spirito Santo scese su di loro, iniziarono a parlare in lingue e profetizzare. Ora, quella è stata la Chiesa lungo l'epoca. Ora, iniziò proprio qui al principio. Conosco la tua pazienza, sei davvero longanime. Lo so. Ora ricorda, sono colui che cammina fra i candelieri. Conosco la tua pazienza, la tua opera, la tua fatica, il tuo amore e così via. So tutto quello che hai fatto e so che hai provato queste persone che si chiamano profeti, apostoli, e li hai trovati bugiardi. Oh, quello è piuttosto duro, non è così? Non sono responsabile per quello, lui lo è. Egli disse che erano bugiardi. Ma la Bibbia dice, provate un uomo. Se c'è qualcuno fra voi che è spirituale, un profeta, o dice di esserlo, io, il Signore, mi farò conoscere da lui. Gli parlerò in visioni e in sogni. E se ciò che dice avviene, allora ascoltatelo, non abbiate timore di lui, vedete, perché sono con lui. Ma se non avviene, allora non ascoltatelo. Egli non ha la mia parola. Vedete, se la sua parola verrà. Ora, scoprirono che questi individui non si comportavano secondo la Bibbia. Vedete, cercavano di ottenere qualcos'altro. Voglio che continuate a pensare sul serio ora, dove arriveremo alla pepita proprio in pochi minuti. Ora, poi gli disse, vedo quello che sei, che hai longanimità e pazienza, e con loro li hai provati, e hai scoperto che non sono apostoli. Non lo sono. Ora, come ho detto all'inizio, prima di iniziare di nuovo su questo, ogni risveglio produce un paio di gemelli. Uno è un uomo spirituale e l'altro è un uomo naturale della terra. Mi sono unito alla Chiesa, proprio come chiunque, ed ecco cosa ha prodotto questo risveglio. Ecco cosa ogni risveglio, ecco cosa produsse quello di Lutero, cosa produsse quello di Ireneo, ecco cosa produsse quello di San Martino, ecco cosa produsse quello di Columba, ecco cosa produsse quello di Wesley, ed ecco cosa ha prodotto la Pentecoste, proprio esattamente. Vedete come sono andati in rovina, hanno costruito le loro chiese, sono allontanati, grandi edifici belli, mai bontà divina, si alzano e ripetono il credo degli apostoli, credono alla Santa Chiesa Cattolica Romana e la comunione dei santi. Chiunque creda nella comunione dei santi è uno spiritista. Ogni cosa che ha comunione con i morti è dal diavolo. Esattamente giusto, abbiamo un mediatore fra Dio e l'uomo, ed è l'uomo Gesù Cristo. È così. Ecco cosa disse Pietro, e voi, care persone cattoliche, lo chiamate il primo Papa. E Pietro, essendo il primo Papa che camminò con Gesù, allora egli disse, non c'è altro mediatore fra Dio e l'uomo, e questi ne avete altri 10.000 oggi. Perché è cambiata così tanto se la Chiesa è infallibile e non cambia, e tutte le vostre messe vengono dette in latino così non cambieranno? Cosa avvenne? Dove mai trovate il credo degli apostoli nella Bibbia? Se gli apostoli avevano qualche credo era ravvedetevi, siate battezzati tutti nel nome di Gesù Cristo per la remissione del vostro peccato. Non ho mai sentito che conoscessero nessun altro credo, recitassero qualcos'altro, ma quando venne alle chiese sante romane e tutte queste altre cose, Dio il Padre Onnipotente che preserva i cieli e la terra, quell'assurdità! Vedete, è così, non è nella Bibbia, non c'è cosa simile a quella nella Scrittura. È un credo inventato che hanno inventato loro, ma è tutte le preghiere, ogni cosa, è una cosa inventata. Possiamo vedere oggi che i nostri protestanti, quando scendiamo qui, è partito proprio da loro. È proprio come ha detto Billy Graham domenica, le persone sono state nell'errore così a lungo che pensano che siano nel giusto mentre sono nell'errore. È così, è la verità. Sono felice di essere, certamente, so che Billy Graham ha ricevuto lo Spirito Santo sotto George Jeffries là, ma uno di questi giorni lui uscirà da quello. Dio lo sta usando proprio là ora, perché può scuotere quel regno in cui nessun altro potrebbe quasi entrarci, ma potete vedere la sua predicazione che c'è qualcosa dietro quello, a motivo di alcuni di questi battisti che stringono la mano, sì signore. Ora, io conosco le opere tue, la tua pazienza, come tu non puoi non... Vediamo ora, Oil. Io conosco le opere tue, la tua fatica e la tua pazienza, come tu non puoi sopportare i malvagi ed hai provati coloro che si dicono essere apostoli e non sono, e li hai trovati mendaci, li hai trovati bugiardi. Come lo sapevano? Non stavano citando con la parola. Ora, se un uomo dice che questa Bibbia dice in Ebrei 13:8 Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e l'uomo ha detto, i giorni, i miracoli sono passati, allora quell'uomo è un bugiardo. Se la Bibbia ha detto, ravvedetevi e siate tutti battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati, e ogni passo nella Bibbia dice la stessa cosa, e chiunque sia mai stato battezzato al tempo della Bibbia fu battezzato nel nome di Gesù Cristo, e lui comanda loro di essere battezzati, aspersi o qualcos'altro del genere, quell'uomo è un bugiardo. Trovato essere un falso profeta. Spero di non ferire sentimenti, ma io, fratello, non si può giocare con questo. È tempo di togliere i guanti e maneggiare il Vangelo, vedete? Quella è la verità. Ora mostratemi qualcosa di diverso. Mostratemi dove una persona si è mai stata battezzata in qualche altro modo oltre al nome di Gesù, vedete? Al di fuori della Chiesa Cattolica. Quindi se siete battezzati in quel modo non siete nella Chiesa Cristiana, siete nella Chiesa Cattolica perché siete battezzati. E loro stesso, Sunday Visitor, il catechismo, diceva alla domanda «Sarà salvato qualche protestante?» Disse «Molti di loro perché hanno il nostro battesimo e molte cose simili». Disse. Fanno affermazioni sulla Bibbia. La Bibbia disse «Battezzate nel nome di Gesù Cristo» e l'abbiamo preso da là e posto Padre, Figlio e Spirito Santo e si sono abbassati a ciò. Certamente, vedete. Non è un battesimo cristiano, è un battesimo cattolico. Non mi avete sentito una sera, siete mai stati battezzati nel battesimo cristiano? Battesimo cristiano, Cristo, Gesù Cristo. Non in qualche titolo. Ora, il terzo versetto ora. Bene, secondo e terzo versetto. Ora il terzo versetto. E hai portato il carico, e hai avuto pazienza, ed hai faticato per il mio nome, e non ti sei stancato. Per il mio nome. Avete notato che avevano pazienza? Faticato per cosa? Il suo nome. Vedete quel nome che rimane in quella chiesa? Ora osservatelo quando passeremo lungo la settimana, come svanisce e entra in un altro nome, vedete? Hai portato il carico, ed hai pazienza, ed hai faticato per il mio nome. Loro avevano faticato per il suo nome, per mantenere il nome di Gesù Cristo sopra qualsiasi chiesa, al di sopra di qualsiasi altra cosa, che sia al primo posto, qualsiasi. La Bibbia disse, qualsiasi cosa facciate, in parole o in opere, fate tutto nel nome di Gesù Cristo. È giusto? Qualsiasi cosa facciate in parole o in opere. Se sposate, sposate una persona. Se non potete, se sono tutti pieni di scrupoli nel loro matrimonio, non sposateli affatto, vedete? Se non potete dire liberamente, vi dichiaro marito e moglie nel nome di Gesù Cristo, lasciateli andare. Bene, se volete battezzarli, battezzateli nel nome di Gesù. Se dovete fare qualcosa che non potete fare nel nome di Gesù, lasciatela stare. Qualcuno dice, bevi un sorso, non potete farlo nel nome di Gesù, quindi lasciate stare. Qualcuno dice, gioca un po' a carte, non potete farlo nel nome di Gesù, quindi lasciatelo stare. Una piccola battuta sudicia sconcia la vostra festa sul ponte, non potete dirla nel nome di Gesù, quindi lasciatela stare. Vedete, non potete portare pantaloncini nel nome di Gesù, quindi lasciatelo stare. Potrei andare avanti, ma sapete di cosa sto parlando. Quindi. Non potete farlo. Che non potete fare nel suo nome, lasciatelo stare, perché egli disse qualsiasi cosa facciate in parole e opere, fatelo tutto nel nome di Gesù Cristo. Bene, ora faremo quello, egli comandò loro quello. Ora parlerò della lamentela ora nel quarto capitolo o quarto versetto piuttosto, ma io ho contro te questo, che tu hai lasciata la tua primiera carità. Oh, ho qualcosa contro di te. Sei stato paziente, hai sostenuto il mio nome. Non sarebbe quella proprio una buona cosa per questo tabernacolo oggi? Sì, Signore. Sei andato bene, hai avuto molta pazienza, hai sopportato a lungo. Ma la cosa è, hai sostenuto il mio nome, apprezzo tutto quello, io ti elogio per quello, va tutto bene. E ho visto che hai provato quelli che dicono essere apostoli e così via, e li hai scoperti bugiardi, non si allineano con la parola. Io apprezzo tutto quello, ma ho qualcosa contro di te. Ed è che hai lasciato il tuo primo amore. Hai lasciato quell'amore che avevi una volta per quelle buone riunioni all'antica dello Spirito Santo. E hai iniziato in certo modo a scivolare indietro in quel formale, entrati con nostro padre. Assurdità, vedete? Tutta questa società qui, e qualcuno deve uscire con indosso una grande tunica, sapete, cantare nel coro, sapete, tutto ben curato, i loro capelli, ogni cosa, e molto trucco sul loro volto, e cantano come non so cosa. Qui non molto tempo fa, se non fosse stata la riunione di Oral Roberts, di certo ne avrei chiamati fuori molti. Ero al convegno degli uomini d'affari e fu tenuto, non avevamo, quella sera avrei parlato io, non potevano tenerlo là all'hotel, mi portarono nell'edificio di Oral Roberts e quando ero seduto nello studio di Oral c'era un gruppo di ragazzi pentecostali, giovani uomini e donne, 16, 17 anni, 18, tutti là fuori, circa 30 o 40 di essi che avrebbero cantato un tipo di breve, mi suonava come un genere di preludio di qualcuno di cui parla Becky, Tchaikovsky o una di quelle cose, non lo so, una canzone di quel genere, una canzone classica. Ed erano là, i fratelli avrebbero raccolto un'offerta nella riunione, e ognuno di questi andò con loro, aveva una piccola coppa, agivano come se fossero ciechi, e tutte le barzellette di comportarsi male che si sia mai sentito fra quei ragazzi e ragazzi, e parlavano come di cosa, e quelle ragazze con abbastanza trucco avrebbero potuto quasi ripingere l'edificio di Oral, ed erano là, così si chiamano pentecostali. Avevano perso il loro primo amore. Di certo concordo con David Duplessis. Dio non ha nipoti. No, Signore. Abbiamo nipoti metodisti, abbiamo nipoti battisti, abbiamo nipoti pentecostali, ma Dio non ne ha nessuno. Siete figli e figlie. Non potete entrare perché vostra mamma o vostro papà erano bravi uomini e donne. Dovete pagare lo stesso prezzo che hanno pagato loro. Dovete nascere proprio come lo sono stati loro. Dio non ha affatto nipoti. Siete un figlio o una figlia, oppure non siete un nipote. Quella è una cosa certa. Siamo andati là in una riunione ed essi là in una bella chiesa dell'assemblea pentecostale. Ragazzi, dovreste vedere quelle donne sparpagliarsi quando mi vedono entrare, con quei capelli corti tagliati e quei vestitini a metà, quasi come un wurster, sapete, vestite a pelle in quei vestiti così. Donne pentecostali, vestite così sexy. Dovrete rispondere di ciò del giorno del giudizio. Sarete colpevoli di commettere adulterio. Gesù disse: chiunque ha guardato una donna per concupirla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. E se vi presentate all'uomo in quel modo, chi è colpevole, voi o l'uomo? Siate giusti! Sfuggite la parvenza stessa del male. Vedete, eccovi. Cosa fareste? Hanno perso il primo amore. Oh, non potreste farli andare all'angolo con un tamburello a battere le mani e lodare Dio. Oh no, canterebbe qualche genere, qualcosa di classico, con un mucchio di vestiti attorno ad essi. Vedete, hanno perso il loro primo amore. Ecco qual era il problema con la prima chiesa, vedete. Devono proprio agire come il mondo, devono vestirsi come il mondo, avere l'aspetto del mondo, agire come il mondo, avere la propria stella televisiva preferita, sapete. Non possono proprio trattenersi a guardare ciò, a mamma, a Susie o qualcos'altro, sapete. Devono proprio vederlo. Rimangono a casa alla riunione di preghiera e tutto il resto per vederlo. Se non lo fanno, danno una bella schedata al loro pastore per farlo uscire in tempo affinché arrivi quel programma, in modo da andare a casa a vederlo. L'amore del mondo più dell'amore di Dio. Oh, troppo formali, non possono più dire amen, ma bontà divina rovinerebbe un po' del loro trucco. Vedete, non ce l'hanno più, quella Pentecoste, non sono battisti, loro non l'hanno mai avuto dal principio. E i presbiteriani, sto parlando della Pentecoste, è giusto? So che è davvero nauseante, fratello, ma vogliamo una nascita da questa cosa. Deve portare la morte prima di poter avere nascita, vedete? Vedete? È la verità. Ma eccovi, avete lasciato vostro primo amore. Io, se Dio aveva quello contro questa chiesa, e lì ce l'ha anche contro quella, perché hai lasciato il tuo primo amore. Ho questo contro te. Ho qualcosa contro di te. Quella è la mia lamentela. Una volta avevate un tempo grandioso, ma voi avete lasciato che il mondo si iniziasse a insinuarsi dentro e dovete agire un po' formale. Tieni ancora il mio nome, stai ancora facendo le cose che sono giuste, hai molta pazienza e così via, e lavori, sei come un mulo, tu proprio lavori e operi, ma. Vedi, hai lasciato grazia e fede e potenza per scambiarla per lavoro e opere. Ebbene, ti dico, fratello Branham, io aiuto ogni vedova che posso. Ebbene, quella è una buona cosa. Ti elogio per quello. Ma dov'è quel primo amore che avevi una volta? Dov'è quella gioia che eri solito avere? Come Davide gridò una volta: oh Signore, ristora in me la gioia della mia salvezza. Dove sono quelle riunioni di preghiere di tutta la notte e lacrime sulle guance? Ma bontà divina, la Bibbia è persino impolverata e ha sopra le ragnatele. Leggete vecchie storie d'amore e notizie e altro, e cose che non dovrebbero essere neanche permesse di essere pubblicate, messe fuori come un bidone da spazzatura. E noi pentecostali li raccogliamo e li raggruppiamo proprio su di loro come un gruppo di mosche su un bidone dell'immondizia. È così. Oh misericordia, ciò che ci serve è tornare al nostro primo amore, di nuovo alla Pentecoste. Oh, farei meglio allontanarmi da questo punto, bene. Ma comprendete, lasciare quel primo amore. Il quarto versetto, il quinto versetto ora. Un avvertimento. Il quinto versetto, un avvertimento. Ricordati e ravvediti. Vedete? Ricordati adunque onde tu sei scaduto, da dove sei venuto, dalla Pentecoste sei caduto dove sei ora, sviato. E ravvediti e fa le primiere opere, torna di nuovo a Pentecoste, se no tosto verrò a te e rimuoverò il tuo candeliere dal S.U.O. Vedete chi è? Non è così? Suo luogo se tu non ti ravvedi. In altre parole, se hai un pastore riempito da Dio, riempito dello Spirito Santo e cerchi di tenerlo sotto il tuo ridio, dici, ebbene, se gli dice qualcosa in merito all'avere un coro con la tunica, se gli dice qualcosa in merito a portare il trucco, lo scomunicheremo proprio. Non preoccupatevi, Dio lo farà prima che voi ne abbiate la possibilità. E gli uscirà e predicherà le pietre sulla strada prima di compromettersi con quel genere di roba. Hai un pastore che davvero ti dice la verità, dovresti onorare Dio e rimanere nello Spirito e adorare Dio, renderti conto che sarai perduto se non lo fai. Vedi? Ma la gente oggi vive come se stessero per quella, è l'unica cosa che ci fosse, vivo qui sulla terra, ecco tutto. Non comprendete che avete un'anima che se ne andrà da qui, andrà da qualche parte e suggellate la vostra destinazione proprio qui. Il modo in cui vivete, il modo che fate, tenendo il broncio e cattiveria e tutto il resto e poi correte in chiesa. Oh, misericordia, vergognatevi. E portate un vituperio sulla causa di Cristo. Non è giusto? Non lo facciamo? I contrabbandieri non fanno male alla Chiesa. Non è quello. Non è la prostituta che fa del male alla Chiesa. Sono le persone che professano di essere cristiane che feriscono la Chiesa. Sappiamo cos'è il contrabbandiere, cos'è la prostituta. Quando le nostre sorelle si vestono come prostitute, quello è diverso. Quello è ciò che ferisce la Chiesa. Quando l'uomo beve come un contrabbandiere, allora ecco cosa fa del male alla Chiesa. Professano di essere un cristiano e fanno quello. La gente guarda a voi per quel nome, che colui che persino pronuncia il nome di Gesù Cristo si allontani dal peccato, vedete? Allontanatevi da ciò. Oh, siamo così mancanti, fratelli. Io, voi, tutti noi, siamo mancanti di ciò che Cristo vuole che siamo. E proprio qui in questo giorno è tempo di mettere da parte ogni peccato che è così atto e darci in pace e corriamo con pazienza la corsa che è posta davanti a noi. Peccatori, è così, fratelli. È esattamente giusto. Ricorda e ravvediti. Ora rimuoverò la luce della stella dal suo posto. Qual è il suo posto? Nella Chiesa. Ma se non ti ravvedi e torni dove ti trovavi al primo punto, io porterò via da te subito il tuo pastore, lo sposterò al suo posto, lo porrò da qualche parte dove rifletterà la mia luce che risplenderà. Non era solenne? È tempo che le chiese si ravvedano. È tempo che la Pentecoste metta fuori molti di questi studiosi raffinati dai pulpiti e porti da dentro il predicatore all'antica che ti dirà la verità. Non ti darà una pacca sulla spalla e non userà la chiesa per un biglietto dal pranzo, grandi paghe, qualcosa di simile, psicologia e alcune corse di cavalli e cene di beneficenza e tutto il resto. È tempo di tornare al Vangelo. Non mi importa quando sei piccolo dove due o tre sono radunati, io sarò in mezzo a loro. Ravvediti, altrimenti verrò e rimuoverò il candeliere. Lo manderò via a far risplendere la sua luce altrove. Ora, il sesto versetto, ora ecco quello con cui avremo dei problemi. Ora, se non ti ravvedi, egli verrà e trasferirà il pastore. Ma tu hai questo. Ora ricordate, non mancate questo ora, questo congiungerà il resto di ciò, proprio di nuovo l'epoca in cui siamo ora. Tutti si sentono bene prima? Siete di fretta? Bene, sopportate solo un po' allora. Ora, grazie. Ma tu hai questo. Avevano qualcosa allora, non è così? Ora, cosa avevano allora? Che tu odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio io ancora. Detesti quelle opere dei Nicolaiti. Seduto nello studio oggi, lassù, ho scritto qualcosa qui su quello, voglio che ascoltiate attentamente ora, e qui, fra un paio di pagine. Il sesto versetto, lodi è in accordo, Dio e la Chiesa sono d'accordo su una cosa, che loro odiano le opere dei Nicolaiti. La vera vite, la vera Chiesa che era in questa Chiesa efesina, ora ricordate, ogni Chiesa ha le sue cose formali e ogni Chiesa ha le sue cose spirituali. Sono i gemelli che nascono in ogni risveglio e vivono in ogni chiesa. Iniziarono proprio in questa epoca e finiscono in questa epoca. E alla fine le cose formali presero controllo nell'epoca di Tiatira e Lutero l'ha tirato fuori di nuovo ed ora sta proprio spostandosi indietro di nuovo. Potete vedere quella religione formale? Non c'è differenza fra quello e il cattolicesimo, sono tutti la stessa cosa. Ogni organizzazione viene macellata proprio dentro. Dio non ha mai organizzato la sua Chiesa. È esattamente ciò che cercavano di fare qui. Osservate e vedete se non è giusto. però vi mostra quanto è maledetta un'organizzazione. Era estraneo alla nuova chiesa, la chiesa del Nuovo Testamento, vedete? Ma tu hai questo, che tu odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio io ancora. La vera vite odiava le opere formali dei Nicolaiti. Così anche Dio. Quelle che erano le opere nella chiesa efesina, nella chiesa degli Efesini, diventò una dottrina nella chiesa di Pergamo. In Efeso, la prima chiesa, era un'opera. Nella prossima chiesa diventò una dottrina. Potete sentirlo? Potete comprenderlo ora? Era un'opera in Efeso. E osservate, qui a Pergamo diventò una dottrina. Iniziò proprio qui, in una piccola forma infantile, e ora fra un minuto scopriremo che cos'era. Ecco i lupi di Paolo. Opere dei Nicolaiti. Ora cosa? Analizziamo quella parola e scopriamo ciò che abbiamo prima di andare oltre. La parola Nicolaita è una cosa piuttosto estranea per me. Ho preso ogni lessico greco che ho potuto trovare. Nicolaita viene dalla parola Nico, N-I-C-K-O. Aspettate, credo di averlo scritto qui. N-I-C-K-O, Nico, che significa conquistare o sottomettere. Nico, Laitanes. Sottomettere o conquistare i laici. Ciò che cercavano di fare qui era cercare di prendere la chiesa dove Dio aveva pastori e lo Spirito di Dio si muoveva tramite doni nella chiesa del Dio vivente e essi fecero iniziare una dottrina che avrebbero avuto dei preti e vescovi e papi e così via. Quello Dio disse lo detestava. Egli lo detesta ancora oggi. Nicolaiti. Nico, vincere o sottomettere i laici. I laici sono la Chiesa. Quanti sanno che i laici sono la Chiesa? Bene. Sottomettere o conquistare o prendere il posto dei laici. In altre parole, prendere tutta la sacralità, tutta la potenza della Chiesa e metterla sui sacerdoti. Lasciate che la congregazione viva come vuole, ma il sacerdote è quello santo. E togliere lo Spirito Santo dalle persone con segni e prodigi che li seguivano e toglierlo e dare loro un sacerdozio santo. Togliere lo Spirito Santo e scambiarlo per un sacerdozio. Vedete cos'era? Alla fine diventò in questa chiesa qui furono opere e in questo punto diventò una dottrina e Tiatiri prese il controllo. E quando uscì Lutero, non poté rimanere in quel modo. Tornò proprio indietro e prese il controllo di nuovo. Vescovi, cardinali, arcivescovi. Chi al mondo è il capo della chiesa di Dio se non egli stesso? Amen. Ora mi sento religioso. Lo Spirito Santo fu mandato per governare la Chiesa. Non solo il predicatore, l'intera congregazione. Solo il predicatore è santo, è tutta la Chiesa ha lo Spirito Santo. E invece di quello, invece dell'avere lo Spirito per farlo, hanno preso un'ostia e un cracker o del vino e lo chiamano la Santa Eucaristia, che significa lo Spirito Santo. Come mai potrebbe un cracker o un po' di vino essere uno spirito? Ora, se è quello il modo, dovete leggere Atti 2 così. Quando il giorno di Pentecoste è pienamente giunto, ecco salire la strada un sacerdote romano e disse, tirate fuori la lingua. E ci mise sopra l'ostia e beve il vino e disse, ora avete lo Spirito Santo. Ora pensiamo sia terribile. E lo è. Ora scendiamo, sono stato consacrato nella Chiesa Battista, prendiamo noi Battisti, i metodisti, cosa facciamo? Se tu confesserai che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, sei salvato. Il diavolo crede che egli è il Figlio di Dio e trema perciò. Probabilmente lo crede più di quanto molti membri di Chiesa fanno. Il diavolo crede la stessa cosa e trema, perché sa che è condannato. Ora, prendiamolo nella forma metodista. Loro dicono che Giovanni non battezzò che gli aspergeva, Dissero c'erano molti gusci di tartaruga nel paese e l'acqua saliva da quei punti e lui aveva una conchiglia e scavava un buco nel guscio ed effettivamente lo predicano. E prendeva dell'acqua in questo guscio di tartaruga o questa conchiglia dal buco del guscio della tartaruga e aspergeva le persone. Assurdità! Oh, fratello! Ebbene, lo prenderemo qui. Quando il giorno di Pentecoste fu giunto, erano tutti in un solo luogo di pari consentimento, il pastore scese e predicò un buon sermone e disse: datemi la vostra associazione e metteremo il vostro nome sul libro. Quello lo suona giusto, vero? Potreste trovarlo, non potreste trovarlo nell'almanacco, sanno di meglio, l'almanacco dei compleanni del Signore è più corretto di quanto sarebbe quello. Ebbene, cosa l'ha causato allora? E i Nicolaiti? Hanno fatto entrare un gruppo di uomini per contorcere la scrittura e farne una denominazione che non lascia muovere Dio dentro di essa, muore proprio là. Allora qui gli disse: sei morta, hai il nome di vivere, ma sei morto. Molti di loro morti e non lo sanno. Io e mio fratello eravamo a pesca, eravamo ragazzini quassù, avevamo preso una tartaruga zanatrice e le avevo tagliato la testa, l'avevo tolto dalla lenza, non volevo avere a che fare con quella cosa. La buttai sulla riva e venne mio fratellino e disse: cosa hai preso poco fa? Disse: una tartaruga. Disse: cosa ne hai fatto? Disse: lei è là e la sua testa è lassù. E andò lassù e disse: è morta? Certo, ho separato la testa dal corpo, deve essere morta. Così raccolse un bastone e iniziò a allungarsi per buttare questa tartaruga di nuovo nel fiume quando il ruscello, e quando lo fece la vecchia tartaruga lo afferrò. Sapete, scattano per un'ora o due. Lui saltò indietro e disse: ehi, pensavo avessi detto che era morta. E disse: lo è. E disse: beh, non lo sa. No. Quindi ecco come sono molte persone. Morte e non lo sanno. Nicolaiti. Oh, mai. Oh, e gli disse: lo detesti. Prendendo di tutto l'insieme, i bei preti, i santi, santo cardinale, santo vescovo, alcuni di voi pentecostali, il grande sovrintendente, che venga lui, il sovrintendente generale, lui ti dirà se puoi avere il servizio di guarigione qui o meno. Oh, alleluia! Lo Spirito Santo è colui che lo dice o meno, l'eterna parola di Dio. Ebbene, fratello Barano, crediamo che la Bibbia insegna battezzate nel nome di Gesù, ma il sovrintendente generale ha detto che se lo iniziamo nella nostra chiesa ci butterà fuori tutti. Proseguite. È così. Preferirei essere buttato qui che essere buttato fuori là. Quindi se togliete qualcosa da qui sarete comunque buttati fuori da là. Quindi fareste meglio essere buttati fuori qui. Se lui vi butta fuori qui, sarete buttati dentro là. Quindi è la stessa cosa. Rimanete proprio con essa. Vogliamo essere nel giusto. Oh, mai. È una cosa seria, fratello. Dobbiamo mettere a posto questa cosa. Non saremo mai in grado di avere una chiesa finché Dio non porrà un fondamento su cui porla. Egli non costruirà mai la sua chiesa su un mucchio di assurdità. Egli deve venire sulla sua parola o non verrà fatto. Proprio sulla sua parola. Qualcuno, non molto tempo fa, la sua ha detto: fratello Brana, vieni a Chautauqua. Quanti erano a Chautauqua? Ebbene, guardate proprio qui. Un terzo della chiesa o più erano a Chautauqua. Che ora, quell'uomo è salito là quel pomeriggio e l'avete sentito tutti, non sapendo che io sapevo ciò. E Dio nella stanza lassù può rivelare ciò che stanno dicendo laggiù, e sapete, e glielo fece. Salì là e disse: ora fratello Brana, oh, è un servitore del Signore, quando lo Spirito su di lui è un profeta unto, lo sa di certo, Dio gli dice cosa succederà, ma la sua teologia non ascoltatela. Che idea piena di scrupoli. Come può un uomo dire quello? Bene o no? Ebbene, se non riconosceste i fagioli dal caffè, voi sapreste meglio di quello. Come potete pensare una cosa simile a quella? Perché, ebbene, la stessa parola profeta significa un divino rivelatore della parola. Come potete... La parola del Signore veniva al profeta, non ho mai detto di esserne uno, loro l'hanno detto. Ma eccovi, vedete, come un uomo tenere una piccola dottrina di chiesa da qualche parte perché la loro organizzazione non sarebbe d'accordo con essa. Vendi la tua primogenitura per delle lenticchie, Esaù, miserabile ipocrita. È così, la vendita della tua primogenitura per una ciotola di lenticchie, per una ciotola di denominazione, una ciotola di organizzazione che Dio odia. E ricordate soltanto, dite organizzazione, Dio lo detesta. È la cosa che separò fratelli e spezzò. Ci sono molti battisti e presbiteriani stasera a cui piacerebbe aver comunione attorno al tavolo di Dio. Ma se lo fanno, saranno buttati fuori la prima volta che iniziano il gioco. Esattamente giusto. La mamma apparteneva ad essa e sono proprio dei nipoti dall'inizio. Oh, mai. Non mi importa cosa apparteneva alla mamma. La mamma ha vissuto in tutta la luce che aveva nel suo giorno. Tu vivi in un altro giorno. La scienza una volta dimostrò, circa 300 anni fa, facendo roteare una sfera attorno al globo, dissero: se qualche veicolo si sposterà mai alla terribile velocità di 30 miglia all'ora, la gravità lo solleverà dalla Terra e lo porterà nello spazio. Pensate che oggi la scienza lo creda? E corrono a 1900 miglia all'ora. Non si guardano indietro per vedere cosa dissero, guardano indietro, vedono ciò che possono trovare guardando avanti. Ma la Chiesa vuole sempre guardare indietro, vedere ciò che disse Wesley, ciò che disse Moody, ciò che disse Sankey. Tutto è possibile per coloro che credono. Guardiamo avanti! L'unica cosa nella Bibbia che guardava indietro, sapete che genere animale guarda sempre indietro? La forma di vita più bassa che ci sia. Quanti sanno qual è la forma più bassa che si muova? La rana. La rana è la forma di vita più bassa che c'è, e l'uomo è la forma di vita più alta che c'è, e la rana guarda indietro. Non mi piace quella vecchia vita bassa, voglio guardare avanti, credendo, confidando, camminando nella luce come Egli è nella luce. Amen. Mentre Egli fa risplendere la luce. Una volta giù in Kentucky stavo tenendo una riunione, un vecchio uscì e disse: oh, non credo a quella guarigione. E disse: ebbene, va tutto bene, sei un americano. E disse: io non credo a niente se non lo vedo. E disse: bene, va bene. E disse: ora non ho niente contro di te, ma io non credo a ciò che stai dicendo. E disse: è un tuo privilegio americano, non devi farlo. E disse: ora non accetto mai niente se non lo vedo chiaramente. Disse: bene, ora quello è buono, devi essere Missouri. Disse: no, sono del Kentucky. Non suona molto bene per il Kentucky. Disse: ma comunque, disse, sei tu, è così che pensi, prosegui pure. Disse: come andrai a casa? Disse: andrò dall'altra parte della collina, vivo. E bene, vieni con me, bravo uomo. Disse: vieni a casa con me, rimani tutta la sera, fratello. Bene. Disse: vorrei poter, fratello, ma disse: salirò qui con mio zio. E gli disse: vuoi un passaggio? E disse: no, salgo sulla collina lassù, in questa direzione, giù, in un'insenatura, e su, sapete com'è laggiù. E disse: ebbene, disse, come ci arriverai? E disse: salirò là, il sentiero. Ebbene, disse, non puoi neanche vedere la mano davanti a te. E disse: come arriverai lassù? E disse: ho una lanterna. E dissi: ebbene, come fai? Cosa fai? Accendi quella lanterna e poi cammini con essa? E disse: sì, signore. E dissi: quando accendi quella lanterna puoi tenerla alta così, vorrei vedere la tua casa. E disse: non puoi vederla. E dissi: allora come ci arriverai? Oh, disse, io accenderò solo la lanterna e mentre cammino essa, io proprio cammino come la luce. E dissi: è proprio questo. A me, cammina proprio nella luce. Continuate proprio a camminare, non rimanete fermi, non andrete mai da nessuna parte. Se sei stato salvato, cammina verso la santificazione. E dite: come ci arrivi? Continua proprio a camminare. Il battesimo dello Spirito Santo avviene dopo la santificazione, come lo ottengo? Continua proprio a camminare nella luce. Sono segni, prodigi, miracoli, continua a camminare nella luce, vedi? Continua proprio, ogni volta che fai un passo la luce salterà proprio davanti a te, perché Egli è sempre davanti a te. Egli non spinge, Egli guida. Egli è la luce. Oh, sono così felice di quello, non è così? Egli è la luce e in Lui non c'è oscurità. Tu detesti le opere dei Nicolaiti. Diventò una dottrina. Ora, vediamo cosa Paolo... Ora, quale chiesa? Chi fondò questa chiesa ora? Paolo, Efeso. Torniamo ora ai Atti, al 20° capitolo. Solo un minuto. In Atti, 20° capitolo, e vedete cosa Paolo... Credete che Paolo fosse un profeta? Certo, lo era. Certamente lo era. Ricordate quella sera la visione sul mare agitato e così via? Ora, è tutto di ciò. Ora, il 20° capitolo di San di Esodo, Atti, e iniziamo ora circa al 27° versetto. Ascoltate attentamente ora mentre leggiamo. Ora, questo è Paolo, un profeta, predice cosa sarebbe avvenuto. Perché non mi sono tratto indietro da annunziarvi tutto il consiglio di Dio, quell'uomo benedetto. Oh, voglio restare là quel giorno e osservare quella corona di martire posta sulla sua testa. Se c'è una tale cosa come poter piangere, allora piangerò, clamerò nel vedere Paolo, vedere San Paolo, quel grande apostolo, con la sua veste luminosa e bella. E sono certo che ci sarà del clamore quando noi tutti arriveremo là. Voi no? Ora, io non mi sono tratto indietro da annunziarvi tutto il consiglio di Dio, è così? Ora, cristiani, guardate in questa direzione, voglio chiedervi qualcosa. Chi era che comandò le persone che erano state battezzate in altro modo oltre al nome di Gesù Cristo di venire ed essere ribattezzate? Paolo. E gli predicò l'intero consiglio, è giusto? Ebbene, e cosa disse Paolo in, credo fosse il, non sono certo ora, se sia Tessalonicesi, il primo capitolo e l'ottavo versetto, se noi o un angelo dal cielo, per il caso qualche altro Vangelo, se un angelo scendesse dal cielo e predicasse qualche altro Vangelo che questo allora comandò agli uomini di essere battezzati in nuovo nel nome di Gesù Cristo e il Vangelo che Paolo predicò, se un angelo dal cielo, non un, tanto meno un vescovo, un cardinale, un sovrintendente generale o un pastore o qualcosa del genere, se un angelo scendesse dal cielo e predicasse un altro Vangelo tra questo, sia anatema. Proprio così. È così? Ciò che disse. Questo è Galati 1.8. Mi è appena venuto in mente. Bene, Galati 1.8, se volete annotarlo, vedete cosa disse Paolo. Ora qui gli dice, ora il 27esimo, credo 27esimo versetto, perché non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Ora ascoltate ciò, che questa è una profezia. Attendete dunque a voi stessi e a tutta la gregge nella quale lo Spirito Santo vi ha costituito i vescovi per pascere la Chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue. Chi ha acquistato? Di chi era quel sangue? La Bibbia dice che era il sangue di Dio. Con il suo stesso sangue, Dio. È giusto? Pascere la Chiesa di Dio, la quale Egli ha acquistata col proprio sangue. La Bibbia disse che siamo salvati dal sangue di Dio, lo sapevate? Certamente, esso salva. Bene, acquistata col proprio sangue. Perciò che io so questo, che dopo la mia dipartita entreranno fra voi dei lupi rapaci, i quali non risparmieranno la gregge, e che din fra voi stessi, osservate quell'uomo, poteva guardare giù lungo quello e vedere arrivare quella cosa. Infra voi stessi sorgeranno degli uomini che proporranno cose perverse per trarsi dietro i discepoli. Anni dopo, mentre un gruppo di uomini che vogliono fare un'organizzazione e togliete la sacralità e lo Spirito Santo via dalla Chiesa e polla sui vescovi e papi e preti e per loro saranno santi e la congregazione vivrà in ogni modo voglia e pregheranno, pagheranno i preti e lui pregherà per farli uscire dall'inferno e tutto in modo simile è un Nicolaite e Dio disse lo detesto. Ora ascoltate, vediamo e dite Dio disse che egli lo detestava, ora vediamo se glielo fece, ma tu hai questo che tu odi le opere dei Nicolaiti, le quali odio io ancora. Dio odia un'organizzazione. È giusto? Ora vedete esattamente cosa faranno, vedete cosa fecero. Ora osservate lungo la Chiesa se non l'hanno fatto. Egli detesta un'organizzazione. Chi ha orecchio, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. Ora, i lupi di Paolo erano diventati Nicolaiti. Cercavano di formare un sacerdozio come il sacerdozio levitico, che era una cosa estranea alla dottrina del Nuovo Testamento. Amen. La parola Nico, la parola greca Nico, significa conquistare, vincere. Vincere cosa? I laici, lo Spirito Santo. Togliere dalla Chiesa il risorto Signore Gesù con segni e prodigi fra i credenti, e porre uomini eletti per essere papi o un cardinale o un sovrintendente che cerca di togliere lo Spirito Santo dai laici e darlo ad un ordine chiamato il Santo Ordine degli Uomini, ponendo loro sopra i laici. Non per chiamarli pastori, che significa pecorai, ma padre. Il che Gesù disse, non chiamate nessuno padre su questa terra. Vedete quella cosa malvagia? E cosa abbiamo fatto noi? Oh, se potessimo fermarci, vorremmo non avere tutte queste serie accumulate così, vorrei prendere domani sera sul 12esimo capitolo di Apocalisse e mostrarvi quella vecchia donna prostituta seduta lassù, la meretrice. E lei, il motivo per cui lo era, perché aveva commesso fornicazioni con Dio e si definiva una vedova ed era anche una madre di meretrici. È così? Ora sappiamo che era a Roma perché lei era seduta su sette colli e tutto proprio esattamente un uomo in lei e il numero della bestia e così via. Tutti noi lo sappiamo da insegnamenti precedenti chi era. Ma la cosa triste di ciò, lei era madre di meretrici. Questo è il suo principio proprio qui. Iniziò a Roma come un gruppo di cristiani, cosiddetti cristiani. Ascoltate, Dio mi aiuti a renderlo reale. Un gruppo di cristiani in una chiesa come questa diventarono formali e indifferenti e si tirarono fuori e si fondarono un'organizzazione e poi unirono quello nelle epoche oscure con lo Stato e lo Stato e la Chiesa diventarono un cosa, la Chiesa cristiana. Santa Chiesa Cattolica fu chiamata, la parola cattolico è la parola significa universale, la grande Chiesa cristiana universale. E chiamò le persone che parlavano in lingue, acclamavano, guarivano i malati e così via, eretici. E alla fine lo reso così forzato che chiunque fosse trovato ad adorare in quel modo veniva gettato nella fossa dei leoni se non avessero abbracciato il cattolicesimo. Quello valeva per tutte queste centinaia di anni in passato di quella persecuzione. Ma quella chiesa non morì mai. Non potete ucciderla. Dio disse che sarebbe vissuta fino alla fine e poi egli gli avrebbe dato la corona di vita. Passò attraverso quelle epoche di persecuzione. Poi venne Martin Lutero per continuare l'epoca e volse la Chiesa sotto la giustificazione. Cosa avvenne quando Lutero morì? La organizzarono, la resero una Chiesa luterana, presero una dottrina. Quando la organizzarono, cosa fecero? Le diedero di nuovo nascita nel romanesimo. Esattamente giusto. Allora lo Spirito Santo uscì da quello e Wesley lo vide. E Wesley e Whitfield e George Whitfield e molti di quegli altri e Asbury, e molti di loro erano grandi revivalisti e salvarono il mondo in quel giorno. Ebbero un risveglio in quell'epoca di Filadelfia che salvò l'Inghilterra e anche gli Stati Uniti. Ebbero riunioni dove furono cacciati fuori, chiamati santi rotolanti. Voi metodisti lo siete stati. L'avete fatto, cadevano a terra sotto la potenza di Dio e buttavano acqua sul loro volto e li sventolavano. È così. E si contraevano così forte sotto ciò che diventavano appunto che dicevano, avevano le convulsioni. Erano persone che avevano contrazioni e si scuotevano sotto la potenza dello Spirito Santo. Quella è storia metodista. Da là vennero i quaccheri e così via, che ora sono organizzati. Fecero questo metodista, metodista primitivo, questo genere metodista, quel genere metodista, appunto che è così abietta che la gente metodista vuole togliere il sangue dai propri nari. Qui l'altra sera in un programma televisivo, mia madre mi ha chiamato. C'era un pastore metodista, proprio qui in Indiana, che insegnava rock and roll nella chiesa. Disse è una vergogna l'aver mancato di vedere questa meravigliosa arte che entra nella chiesa. Quello è il diavolo in un falso profeta! Giusto. Non voglio ferire i tuoi sentimenti, ma fratello, quella è la verità di Dio. Preferisco farti infuriare un poco in questo modo e farti studiare la scrittura, forse ti metti a posto con Dio, che essere perduto alla fine. Potrei non piacerti ora, ma un giorno mi abbraccerai e dirai, fratello Branham, è la verità. Eccolo proprio qui, ed essi entrano in quello. E ecco dove loro... è proprio là. La Bibbia ha detto che l'avrebbero fatto. Poi da Wesley, se Wesley lo fece, poi vennero avanti i pentecostali. Ed ebbero la restaurazione dei doni. Iniziarono a parlare in lingua, il battesimo dello Spirito Santo, proprio come un granello di mais spunta dal terreno. La prima cosa, marcisce, porta alla luce un paio di foglie. Poi esso, pensate di avere un campo di mais, quella foglia cresce, forma un'infiorescenza. Questo primo era la luterana, l'infiorescenza, cos'era? La metodista. Il polline, l'amore fraterno, l'evangelizzare, il polline che esce negli altri. Ebbene, anche la natura afferma questa epoca della Chiesa. La metodista esce dal caos, o intendo, la luterana esce dal caos. La metodista si liberò del suo amore fraterno e il giorno evangelico e il giorno del missionario. E il più grande giorno missionario che il mondo abbia mai conosciuto è stato il tempo metodista, è così. Si liberò del suo polline. Cosa è successo? Da quel polline venne una spiga di mais, pentecostali, un granello, proprio come la stessa cosa che entrò. Non una foglia, non un'infiorescenza, ma un granello. Ed ora i pentecostali hanno del fungo su tutto quel granello, al punto che non potete neanche quasi vedere il granello. È tempo di ripulirlo! Amen. Cosa fecero loro? Fecero la stessa cosa che fecero i metodisti. Uno organizzò un gruppo e disse: siamo l'assemblea di Dio. E l'altro: siamo la santità pentecostale. E un altro: siamo gli unitari e siamo i dualisti. E ci sono così tanti di questo, così tanti, lo mai cavalcano un cammello, una gobba, due gobbe, tre gobbe, di tutto. Oh, ci sono 60, 30 o 40 diverse organizzazioni di essi. Cosa hanno fatto? L'hanno ributtato di nuovo nel romanesimo. Sono battezzati nel battesimo della Chiesa Cattolica Romana. E chiedo a qualsiasi pentecostale di mostrarmi dove qualcuno della Bibbia sia mai stato battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Chiedo a qualsiasi vescovo, cardinale, qualsiasi insegnante che mi mostri dove fu mai stato fatto al di fuori della Chiesa Cattolica. E Lutero lo portò con sé, portò il catechismo e tutto il resto da ciò. La metodista continuò con ciò. Pentecostali, dovreste vergognarvi! Ripulitevi! Tornate alla parola! Ravvedetevi o Dio vi toglierà il candeliere! La luce che avete. Amen. Bene. Tolgono lo Spirito Santo come guida e danno loro un santo ordine di uomini e li pongono sopra i laici e non li chiamano pastore, pecorai. Siamo tenuti a essere chiamati pastori, pecorai significa la pastora, parola pastore, ma padre, cardinale, arcivescovo, sovrintendente generale. Quelli veri odiavano questa cosa. E Dio lo approvò per loro e disse: anch'io la odio. Perché egli è tenuto a essere il sovrintendente generale, l'arcivescovo o il papa. Egli opera con ogni individuo, non un'organizzazione, ma una persona. Ora, stranamente, ascoltate mentre arriveremo alla conclusione, abbiamo solo un altro versetto. Qui abbiamo il dogma dell'inizio del cattolicesimo, la successione apostolica. Quanti lo sanno? Apostolica. Ora il cattolico dice che il Papa oggi è il successore di Pietro, la successione apostolica. Non c'è tale cosa. Come il vostro carnale desiderio sessuale, come capitò che Esaù e Giacobbe nacquero da un padre santo e una madre santa e uno di loro è un cristiano e l'altro un diavolo? Come può essere? Perché il peccato è peccato, il sesso è sesso, ma Dio dà la nascita. Dio ci ha scelti dalla fondazione del mondo. Lo sapevate? Aspettate finché arriveremo a leggere questi storici e osservate come Ireneo, come egli dà lode a Dio per averlo scelto prima della fondazione del mondo, come San Martino e tutti quelli dando a lui lode, Dio lode, disse perché, e la gente parla di lui dicendo egli fu scelto prima della fondazione del mondo. Quella è la scrittura. Quei fratelli erano schierati con Dio, ma questa vecchia chiesa nera passò attraverso quei 1500 anni di epoche oscure e offuscò l'intera cosa come una lampada fumante, oscurando le luci. Ma sul far della sera si farà luce, disse il Signore. Successione apostolica, uno dopo l'altro, un papa, dovete essere nel lignaggio dei papi prima di poter essere un papa. Oh, mai, mai. È un'assurdità. I laici, non il santo e giusto, ma lasciano che i preti preghino per loro e li portino fuori dai loro peccati, perdonando i loro peccati, pagando denaro per una confessione. I protestanti fanno lo stesso. Cercano di essere, danno una pacca sulla spalla al loro pastore e vivono come il resto del mondo. Ed egli non sa di Dio più di quanto lui sappia, li lascia stare nella sua chiesa e li chiama membri della sua chiesa. E li lascia stare là e dichiara loro di essere salvati come saranno delusi in quel giorno se non sono nati di nuovo. Senza lo Spirito Santo siete perduti. Nessuno può dire Gesù è il Cristo, solo tramite lo Spirito Santo. La vera chiesa di Efeso non fu sedotta da questi discorsi raffinati, intellettuali. E li odiavano ciò. Non furono sedotti. Sapevano, la vera chiesa non lo fu. La falsa rivelazione che avevano questi tizi chiamati Nicolaiti, che non cooperavano con la parola di Dio. Ditemi dove avete mai visto un prete in confessione insegnato qui nella Bibbia? Dove avete mai visto aspergere insegnato qui nella Bibbia come remissione del peccato? Dove avete mai visto qualcuno battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo per la remissione dei peccati? Dove avete mai visto questo dare la destra dell'associazione e porre il nome sul libro della Chiesa? Là dentro, dove avete mai visto tutta quella roba? Che cos'è? È un sacerdozio o un clero che non è a posto con la parola. E sono nicolaiti, e Dio disse, li odio. Tornate alla parola. Oh, quello, so che è forte, fratelli, ma io non sono responsabile per Gesù. Discutete con Lui. Falsa rivelazione. Senza la parola. Ma li chiamò bugiardi, falsi apostoli, falsi profeti. Ma la vera Chiesa si tenne all'insegnamento originale di San Paolo. E il battesimo dello Spirito Santo consegne a seguire e confermare la parola che Paolo insegnò. Amen. Mostratemi dove Dio confermerà mai la parola dell'aspergere. Mostratemi dove Dio confermerà mai e porterà il parlare in lingue grandi cose solo col stringere le mani al pastore da qualche parte e porre il vostro nome sul libro. Continuate a masticare, fumare, bere, dire bugie, partite di carte, avere un po' di divertimento e andare. Oh, misericordia, quello è carnale, falso profeta, amico. Sì, Signore. La via di Dio è santità, che ogni membro qui del corpo di Cristo sappia questo. Finché non vivete una vita santa, Dio rifiuta il vostro sacrificio. Il sacrificio deve essere offerto con mani sante. Quello è giusto. Il sommo sacerdote, prima ancora di poter entrare per offrire il sacrificio, doveva essere santo. È consacrato, è unto, è profumato e tutto il resto prima ancora di poter entrare nella presenza di Dio per offrire il sacrificio. È giusto? Allora come potete uscire qui e imbrogliare, rubare, discutere, litigare con i vostri vicini, tutto il resto, comportarvi male? Come fate e poi entrare e dire, oh Signore Dio, lode a Gesù, alleluia. La gente dice, li vedo parlare in lingue, quello non significa ancora che hanno lo Spirito Santo. Li sento acclamare, quello non significa ancora che hanno lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la vita. La Bibbia ha detto, la pioggia viene spesso sulla terra per sistemarla, per prepararla per ciò per cui è sistemata, Ebrei 6. Ma spine e triboli che sono prossimi al rigetto, la cui fine è di essere arsi. Il sole splende sui giusti e gli ingiusti, la pioggia cade sui giusti e gli ingiusti. La pioggia viene per il raccolto del grano, lo chiamiamo, e ogni erbaccia che è nel campo, se il grano ha sete, allora le erbacce hanno sete. E la stessa pioggia che abbevera il grano, abbevera anche le erbacce. E il piccolo, caro grano alzerà la testa e griderà, lode al Signore, alleluia, alleluia, sono così felice di ricevere questa pioggia. La piccola, vecchia erbaccia griderà, gloria a Dio, alleluia, sono felice di ottenerla. Ma dai loro frutti li conoscerete. È così. Dai loro frutti li riconoscerete. Il settimo versetto, poi concluderemo. Questa è la fine dell'epoca della Chiesa. Ora saremo in ritardo circa 5 minuti o 10, solo un minuto. Chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. A chi vince io darò a mangiare dall'albero della vita che è in mezzo del paradiso di Dio. Ora, guardate amici, ecco come vincere. Prima dovete vincere, poi potete mangiare del frutto. È il vincitore. Ricordate l'altra sera il nostro insegnamento ieri sera? Giovanni, dovete entrare nello Spirito prima di vedere qualcosa. E come lo stabilirete dicendo, se non è battista non lo ascolterò, se non è presbiteriano non lo ascolterò, se non insegna proprio esattamente ciò che insegna la mia Chiesa, io... Tu non vincerai. Non sei ancora entrato nello Spirito, sei tutto fuori dall'ordine. Entra nello Spirito di Signore Gesù, ti amora, rivelami qualsiasi cosa che tu vedi adatta, portalo proprio a me. Allora sta andando bene, quello è giusto. Notate, tre volte la Bibbia parla dell'albero della vita. In Genesi, tre volte nel libro di Apocalisse. L'altro giorno abbiamo preso, ricordate domenica, ieri, l'unico... Il diavolo odia ogni parte di scrittura che c'è, ma odia di più Genesi e Apocalisse. Attacca la Genesi per via della sua autenticità, perché gli vuole far sì che le persone credano che essa non era così. Genesi non venne come Dio ha detto che fecero, ci fu qualcos'altro a fare questa creazione, altro. Allora la attacca in quel modo e distoglie le persone dall'Apocalisse perché rivela Gesù come Dio e lui è, essendo il diavolo ed è condannato. E la gloria della Chiesa santificata che va a casa da Dio e la condanna del falso profeta e di tutti quelli che mentono e fanno di tutto saranno buttati nel lago di fuoco. Non sorprende che li tenga lontani da ciò, ma ricordate, in entrambi i punti parla dell'albero della vita in paradiso. Ora, prendiamo questo solo un minuto. E ora, l'albero. San Giovanni, il sesto capitolo, se volete notarlo, Gesù disse, io sono il pane di vita. Ora, ricordate, ora useremo questi due pali come simbolo qui, quindi appena prima di concludere ora. Ora, alla mia destra è l'albero nel giardino chiamato l'albero della vita. Alla mia sinistra è l'albero nel giardino chiamato l'albero della conoscenza. Quanti sanno che la Bibbia dice che c'è un albero della vita e un albero della conoscenza? Ora, l'uomo doveva vivere di questo albero della vita e non toccare l'albero della conoscenza. È così? E la prima volta che lo toccò, si separò dal suo creatore, perse la sua comunione con Dio quando staccò il suo primo morso dalla conoscenza. Ora, riflettete bene ora, e voi che scrivete gli appunti vi darò tempo da poterlo prendere, perché non voglio che manchiate questo. Gesù in San Giovanni 6, si bevevano da una fonte, alzavano le mani e iniziavano a quel punto a prendersi gioco perché i loro padri bevevano dalla roccia spirituale e così via. E disse, io sono quella roccia che era nel deserto. E dissero, ecco che dici che tu eri prima di Abramo e sei un uomo di non più di 50 anni e dici di aver visto Abramo. Ora lo sappiamo che tu sei in folle, sei un diavolo. E disse, prima che Abramo fosse, io sono. Io sono, era nel pruno con Mosè, il pruno ardente, io sono. Prima che Abramo fosse, io sono, non io ero. Ora voi che dite che i giorni dei miracoli sono passati, dovreste far dire a quella scrittura, io ero, il grande io ero. Vedete? Non io ero o io sarò, io sono, quello è sempre. Egli è eterno, la parola io sono è un eterno. Tutta la loro epoca, tutto il tempo, in tutti i sette candelieri d'oro, ogni chiesa, ogni luogo, ogni cuore, io sono. Non io ero, io sarò, io sono proprio ora come sono sempre stato, vedete? Sempre. Io sono. Dissero i nostri padri, non ti conosciamo. Sappiamo che sei un diavolo. Dissero i nostri padri, mangiarono la manna nel deserto per 40 anni e Gesù disse, e sono tutti morti. È così? Sono tutti morti. Ma io, oh, io sono il pane di vita che è venuto da Dio dal cielo. Se un pane di vita, se un uomo mangia di questo pane, non morirà mai. Quest'uomo darà il suo corpo da mangiare? Dissero, ora è pazzo certamente. Il pane di vita veniva dall'albero della vita, da dove mangiavano, dal giardino dell'Eden. Egli era l'albero della vita. Ora, se l'albero della vita era una persona, allora l'albero della conoscenza era una persona. Ora dite che il serpente non aveva una progenie. Se la vita è venuta tramite l'uomo, la morte è venuta tramite la donna. Bene, lei era l'albero della morte. Appena costui la contaminò, cosa che fece il serpente? Lei disse, il serpente mi ha sedotta. È così, non un rettile. Egli era il più astuto di tutte le bestie, era fra lo scimpanzé e l'uomo. Il seme di un animale non si ingroncerà con una donna, non lo farà, ma questo tizio era l'anello più vicino a ciò, e Dio mise su di lui una tale maledizione che lo rimise proprio sulla sua pancia senza gambe, prese ogni osso in lui e lo cambiò da qualsiasi cosa somigliasse all'uomo. La scienza cerca di sotterrarlo in un campo, quello nascosto nei misteri di Dio, nel mezzo del paradiso di Dio. Ecco la vostra rivelazione. Lei diede alla luce il suo primo figlio che fu Caino, è giusto? Figlio di Satana. Figlio di Satana. Se non lo fecero, da dov'è che venne quel male? Da Adamo, che era figlio di Dio? Venne dal diavolo, suo padre. E lui uccise. Il primo omicida fu il diavolo. il figlio del diavolo. Osservate cosa avvenne dopo quello. Osservate l'ignaggio di Caino. Proseguendo lungo quella generazione che seguì dopo Caino, ognuno fu uno scienziato e uomini famosi. Leggete la Bibbia. Costruirono case, lavorarono in metallo ed erano scienziati. Ma ognuno che venne da Set, poiché Abele morì, un simbolo di Gesù, morì, e Abele morì e Set prese il suo posto, morte, sepoltura e resurrezione, dai suoi vennero umili contadini, pecorai, vennero attraverso quello. Ora Gesù disse, i vostri padri mangiarono manna nel deserto e sono tutti morti, ma io sono quel pane di vita. Quale pane di vita? Dall'Eden. Affinché un uomo mangi di questo pane e non muoia mai. Ora, Dio mise un angelo attorno a quell'albero della vita per fare la guardia affinché nessuno lo toccasse salvo che non mangiasse di quell'albero e vivesse per sempre, è giusto? Perché dovevano continuare su quest'albero e morire, è giusto? Perché finché dovevano mangiare da quell'albero morivano. E tanto certo quanto morite perché mangiate da quell'albero della conoscenza. Ora guardiamo quell'albero della conoscenza ora. Guardate cosa ha fatto. Ora vediamo cosa ha fatto. La prima cosa vediamo, esso è bene, vediamo quello che loro inventò, la polvere da sparo. Uccide i nostri compagni. È così. Uccidono l'un l'altro con la polvere da sparo dall'albero della conoscenza. La cosa seguente che abbiamo fatto ormai, vediamo, noi abbiamo inventato l'automobile da quell'albero della conoscenza e ne uccide più della polvere da sparo. Oh sì. Ora abbiamo una bomba a idrogeno. Dio non distrugge niente, l'uomo distrugge se stesso con la sua conoscenza. Ma tutto quello che appartiene a Dio, Dio lo risusciterà di nuovo. Dio non perde nulla. Gesù ha detto così. È così. Chi mangia di questo pane ha vita eterna e lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quella è la sua promessa. Ora, Dio... Sono tanto avanti, mangiano dall'albero della conoscenza e muoiono, ma appena fossero in grado di arrivare a quest'albero, vivrebbero per sempre. Quindi ora, invece di un angelo là fuori che li tiene lontani da quest'albero, è là fuori che li guida verso quest'albero, gli angeli delle chiese, le sette chiese, li riportano indietro al nome di Gesù Cristo, che è l'albero della vita, che si trova nel paradiso di Dio. Mai, spero lo afferriate. L'albero della vita si trova nel paradiso di Dio affinché possiate avere parte di Lui e diventare figli e figli di Dio e vivere per sempre. Chi ode le mie parole e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non verrà mai in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Fratello, sorella, ora sono io, certo, io vi ho addolorati, feriti, non intendevo farlo in quel modo, vedete, Dio lo sa. Ma devo farlo in questo modo per farvi vedere dove ci troviamo. Non credo ci resti ancora molto da rimanere. Non cerco di allontanarvi dal cristianesimo perché appartenete a un'organizzazione. Non è questo. La gente è vittima delle circostanze. Non sanno che cosa fare. Tutto ciò che i loro genitori hanno sempre fatto è andare a unirsi alla chiesa e altro. Ma fratello, una cosa prima di andarsene. Lascia che faccia quest'altra citazione. Il profeta disse, credete ai profeti? La Bibbia ha detto di ascoltarli. Il profeta disse, ci sarebbe un tempo che non sarebbe né giorno né notte, ma sarebbe un genere di giorno lugubre. Ma sul far della sera, appena prima del tramonto del sole, ci sarà luce. È così? Ora, guardate cosa abbiamo avuto. Ora guardiamo proprio come il sole, dove sorge il sole geograficamente? Ad est, è giusto? Tramonta ad ovest. Avrei voluto avere, domani sera prenderò la mappa e vi mostrerò, quando lo Spirito Santo scese a Gerusalemme, esso formò una perfetta forma a 8, la sua scia. Passa proprio dritto attraverso l'Irlanda, proprio di nuovo attorno, di nuovo sopra, e arriva alla costa ovest e scende proprio di nuovo, una perfetta forma a 8, dove è andato il Vangelo. Ora la civiltà ha viaggiato con il sole, quanti lo sanno? Vi è stato insegnato, e lo sapete, la civiltà più antica che abbiamo è la Cina, e poi da quella si passa direttamente nell'orientale, e quando lo Spirito Santo, non S-O-L-E, ma F-I-G-L-I-O, quando il sole, il S-O-L-E, inizia a splendere, attraverso la nebbia e la foschia della notte, non importa dov'è il seme, esso vivrà. Perché tutta la vita botanica vive tramite il sole, lo sappiamo. Potreste versare cemento proprio sopra una parte d'erba e la primavera seguente, dov'è l'erba più fitta? proprio sui bordi del cemento. Perché? È quella vita là sotto. Non potete nascondere la vera vita. Quella piccola vita, appena sa che il sole sta inondando attraverso là, si farà strada strisciando per quasi mezzo isolato e si sposterà sotto quel cemento finché potrà tirare fuori la sua testa all'aria e iniziare a lodare Dio. Non potete nascondere la vita. È giusto, vita. Quando nascete di nuovo non potete nasconderla. Qualcosa deve gridare quando avete vita. Ora, tutte le cose che sono morte ora, i piccoli semi scoppiano, la polpa scorre fuori, sono morti, ma la vita c'è ancora. Ora, quando il sole inizia a risplendere in primavera, i piccoli fiori spunteranno e tutto rialzerà la testa di nuovo da sotto i trucili, sotto i tronchi, sotto le rocce, e si rialzerà e vivrà di nuovo. È così, perché il SOLE splende. Ora, un giorno il FIGLIO splenderà, che è l'autore della vita eterna. E ogni cosa che è stata germinata per lui, per la vita eterna, egli disse, io la risusciterò nell'ultimo giorno. Vedete cosa intendo? Vita eterna sarà risorta negli ultimi giorni, se sarete sepolti nel mare, bruceranno il vostro corpo, lo disperderanno i quattro venti della terra, Dio lo risorgerà nell'ultimo giorno. Se dovete riempire la pancia di un leone affamato o andare in una fossa infuocata che toglierà tutti i 16 petroli, luci cosmiche e tutto il resto da voi, Dio lo risorgerà. Gli stessi capelli della vostra testa sono contati. Amen. Dio lo risorgerà. Ora, guardate qui. Ora, se ogni uomo muore attraverso la donna, allora ogni uomo vive attraverso l'uomo. Partecipi della donna in quel genere di vita, saprete che morirete. Non c'è via d'uscita, morirete. È tanto certo quando prendete da quello vivrete, non c'è via d'uscita, dovete vivere. Amen. Se quello produce morte certa, questo produce vita certa. È l'unico modo in cui potete riceverlo, è avere vita. Ora il profeta disse che ci sarà luce sul far della sera. Ora guardate, e gli dice che ci sarà un giorno che sarebbe stato lugubre, non sarebbe chiamato giorno o notte, proprio un giorno nuvoloso, nebbioso, freddo, ma non di meno il figlio dà la luce, al di sopra di quelle nebbie e nuvole e così via, il figlio sta dando la luce, è abbastanza luce da poter camminare, poter vedere come spostarvi e così via, ma tuttavia esso non è un bel giorno luminoso, vedete? Ora, quasi nulla può vivere in quel giorno, se piantasse qualcosa sotto dove il sole non arriva, gli è impedito di crescere, non è così? Voi agricoltori lo sapete, mettete il all'ombra e da qualche parte osservate, gli impedisce di crescere. Fred, dovresti saperlo per il tuo grano. Lo metti là fuori se avete una brutta estate o fredda e piovosa e gli impedisce di crescere. Ebbene, ecco qual è il problema con la Chiesa lungo queste epoche. È stata impedita la crescita. È stata impedita la crescita dalle denominazioni. Metti il tuo nome sul libro. Abbiamo avuto luce sufficiente da sapere che c'è un Dio. Sono felice di quello. Abbiamo avuto luce sufficiente da sapere che c'è un Cristo. Verrà un giudizio. Abbiamo avuto luce, quindi mettiamo i nostri nomi sui libri, stendiamo la mano al pastore, così via, e facciamo quello. Bene. Ma ora è il tempo della sera. Ora la civiltà viene dall'est all'ovest. Ed ora siamo sulla costa ovest. Non possiamo andare oltre. Se attraversiamo, torniamo di nuovo ad est. Non possiamo andare oltre, siamo sulla costa ovest. Ora, la Bibbia disse verrebbe la luce sul far della sera. Ora, che genere di sole splende sul far della sera? È un sole diverso da quello che sorge al mattino? È lo stesso sole, è così? Ebbene, allora, cosa ha promesso Dio? Ora arriveremo a questo, teniamolo. Proprio qui, lungo questa epoca, la Bibbia ha detto così. Lo dimostrerò a questa epoca della Chiesa mentre proseguiamo. Che sul far della sera verrà una luce che si farà strada ad ovest, che riporterà il sole della giustizia di nuovo con guarigione nelle sue ali. E gli stessi segni e gli stessi prodigi che furono compiuti qui in passato ad est saranno fatti qui ad ovest con un'altra effusione dello Spirito Santo nell'ultimo giorno. Ci sarà luce sul far della sera. La via della gloria di certo troverete. Nella via dell'acqua oggi c'è la luce. Sepolte nel prezioso nome di Gesù, giovani e vecchi, ravvedetevi di tutti i vostri peccati. Lo Spirito Santo di certo entrerà. Le luci della sera sono giunte. È un fatto che Dio e Cristo sono uno. Oh, ci sarà luce sul far della sera. La via della gloria di certo troverete. nella via dell'acqua oggi alla luce, sepolta nel prezioso nome di Gesù. Giovani, vecchi, ravvedetevi tutti i vostri peccati. Lo Spirito Santo di certo entrerà. Le luci della sera sono giunte. La stessa cosa che disse Pietro. Sia noto questo, che Dio ha reso questo stesso Gesù che voi avete crocifisso sia Signore che Cristo. Ravvedetevi tutti voi, disse, e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Lasciate che vi dica qualcosa. Mentre parlavo l'altro giorno sulla ricetta del dottore, alla gente non piace prendere la ricetta del dottore. Se ha un rimedio che cura la vostra malattia e voi rifiutate di prenderla, non è colpa del dottore se morite. No, signore, è colpa vostra perché rifiutate di prenderla. Ed ora, se il dottore scrive una ricetta e portate quella ricetta da un farmacista ciarlatano e lui ci mette dentro qualcosa che non dovrebbe essere là dentro, vi ucciderà per giunta. È così. Quel dottore l'ha studiato al punto da sapere che c'è una certa quantità di quella ricetta che è veleno per uccidere quei batteri che sono nel vostro corpo, e là dentro c'è antidoto sufficiente per vanificare il veleno finché non ti uccida. E deve essere bilanciato: se mettete troppo antidoto non farà bene al paziente, mettete troppo veleno lo ucciderà. Deve essere bilanciato. La domanda era: non c'è balsamo a Galad? Non c'è medico là? Disse il profeta. Allora perché la malattia della mia figlia non è guarita? Qual è il problema con la Chiesa? Qual è il problema per cui abbiamo troppe vecchie chiese malate? Perché abbiamo avuto dei farmacisti ciarlatani che danno la ricetta sbagliata? È così. E io non disse mai Padre, Figlio e Spirito Santo. Egli, cosa dice la ricetta? Ecco Pietro, quanti sanno che lui aveva le chiavi del regno? Gesù gli ha detto così. Cosa disse? In altre parole, egli ha la penna ad inchiostro per la ricetta. Quando sentirono tutto questo vociferato, gridavano, acclamavano, parlavano in lingue, avevano un gran tempo e dissero: questi uomini sono pieni di vino nuovo. Pietro disse: questi non sono pieni di vino nuovo come immaginate, vedendo che è solo la terza ora del giorno, ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. Avverrà nell'ultimo giorno, dice Dio, che io verserò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e vostre figlie profetizzeranno. Sulle mie serve e ancelle verserò del mio spirito e profetizzeranno. E mostrerò segni nell'alto dei cieli e giù sulla terra, fuoco e fumo e vapore, e avverrà che chiunque invocherà il nome del Signore non sarà salvato. E inoltre disse di Davide, disse il patriarca Davide, lo previde e disse: inoltre la mia carne abiterà in sicurezza, perché lui non lascerà la mia anima all'inferno né lascerà che il suo santo veda la corruzione. Lasciate che vi parli liberamente, fratelli, del patriarca Davide. Egli è morto e sepolto, e il suo sepolcro è presso a noi fino a questo giorno. Vedete, ma lui, essendo un profeta, vide la risurrezione di Cristo. Sia vi noto questo, che questo Gesù che avete crocifisso con mani empie, Dio l'ha reso sia Signore che Cristo. Quando udirono questo, furono compunti in cuore e dissero: uomini e fratelli, dottor Simon Pietro, scrivici la ricetta. Come possiamo ottenere questo? Vogliamo una cura per il peccato. Ora osservate ciò che disse. Ora trovate dove queste chiese sono uscite dal tracciato. E gli disse: aspettate un minuto, scriverò una ricetta e sarà una ricetta eterna. Sarà per voi, per i vostri figli, coloro che andrà a venire e per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. Cosa disse? Come lo stabilì? Come lo ha la cattolica? Come lo ha la battista? Come lo ha la metodista? Ognuna di loro ha aggiunto qualcosa o tolto qualcosa da ciò. Come le pentecostali hanno aggiunto o tolto. Ma cosa disse lui? Ravvedetevi tutti voi e siete battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Una ricetta eterna è per voi e per i vostri figli. Questo durerà a lungo tutta ogni epoca della Chiesa. Sarà data a ognuno di loro. Oh Dio, purifica le mie mani, purifica il mio cuore, Signore. Se prenderà ogni amico che ho, lascia che dia la ricetta nel modo in cui il dottore ha detto di darla. Ecco perché avete così tante chiese morte, così tanti membri morti. Aggiungete antidoto, togliete così tanto da essa al punto che la ricetta non è più se stessa, non guarirà nulla. E stringere le mani, unirsi a chiese, aspergere. Oh, misericordia, quella non è la ricetta, quella è morte. Se volete vita e volete lo Spirito Santo, seguite ciò che Dio ha detto di fare. Prendete la ricetta, quello è esattamente ciò che disse. Non aggiungete ad essa, togliete da essa. Allora qui è venuta la rivelazione proprio al di sopra e ha detto: chiunque toglierà o aggiungerà, lo stesso sarà tolto la sua parte dal libro della vita. Oh, mai. Quello è il dottore principale. Oh, lo amo, voi no? Oh, per quella grande epoca, quell'epoca efesina, quando questa eresia aveva appena iniziato a strisciare dentro per formare organizzazioni, pastori e diaconi, o non diaconi, ma pastori, non pastori, ma cardinali, vescovi, papi, sovrintendenti della Chiesa, dicendo lo Spirito Santo, dicendo alla Chiesa, ora non potete avere questo qui dentro. Chi è il capo ogni modo? Una volta fu chiesto a Pietro, dissero, non potete predicare più nel nome di Gesù. Potete predicare se volete, ma non nel nome di Gesù. Oh, il diavolo odia quel nome. Pietro disse, è giusto per me di... La Bibbia disse, Pietro essendo pieno di la denominazione, lo Spirito Santo, disse, aspettate, andrò a vedere il sovrintendente generale per vedere cosa mi dirà di fare in merito a questo. Lasciate che vi dica, sapete che le assemblee di Dio hanno uno psichiatra che giudica e devono portare i loro missionari davanti a uno psichiatra per vedere se quell'uomo è mentalmente in grado di essere un missionario? Assemblee di Dio pentecostali, quanti l'hanno mai sentito? Certo, è dappertutto, tutti lo sanno. Certo, chi deve visitare il missionario ad essere il giudice, lo psichiatra o lo Spirito Santo? Vedete, ecco cosa ottenete avendo l'uomo. Vedete, teorie fatte dall'uomo, dottrine fatte dall'uomo, aspettate di arrivare a quell'epoca pentecostale. Dio brucerà quella cosa tanto certo quanto il mondo, sì signore, sì davvero, e la vedrete infiammarsi dappertutto. Esattamente, ma un giorno glorioso egli verrà. E ricordate, ascoltate, ci sono sette epoche della Chiesa, così? Ci sono sette epoche della Chiesa, e ricordate, quando andarono a incontrare la sposa, lo sposo, alcuni si addormentarono nella prima veglia, così? Seconda veglia? Certo, non morte, addormentate. Terza veglia, quarta veglia, quinta veglia, sesta veglia, e nella settima veglia venne un grido, ecco, viene lo sposo, uscite all'incontro. Cos'è successo? Tutte quelle vergini che dormivano si svegliarono. In quel radioso mattino senza nubi, quando i morti in Cristo sorgeranno, senza nubi, le luci della sera splenderanno, e il mattino splenderà eterno, luminoso e bello, quando i salvati sulla terra si riuniranno nelle loro dimore oltre il cielo. Quando lassù sarà fatto l'appello, io ci sarò. Quando lassù sarà fatto l'appello, 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 io ci sarò. Operiamo per il Maestro dall'alba al tramonto del sole. Parliamo di tutto il suo meraviglioso amore e cura. Poi quando sarà finita tutta la vita e la nostra opera in terra compiuta, quando lassù sarà fatto l'appello, ogni figlio di Dio alzi le mani ora. Quando lassù sarà fatto l'appello, 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 io ci sarò. Oh. Là fra breve ci incontreremo in quella meravigliosa riva, in quel dolce di venire. Ci incontreremo su quella meravigliosa riva. Amate quei vecchi cantici della Chiesa, oh, al nostro generoso Padre in cielo, offriremo un tributo di lode. Per il suo dono ineffabile d'amore. E le benedizioni che santificano il nostro giorno. E febbre. Ci incontreremo su quella meravigliosa riva. In quel dolce divino. Ci incontreremo su quella meravigliosa riva. Ora stringete le mani a qualcuno attorno a voi, tutto intorno, così. Quella bro. Dite, ti incontrerò, fratello. Ci incontreremo su quella meravigliosa riva. In quel dolce fragore. Ci incontreremo su quella meravigliosa riva. Canteremo su quella meravigliosa riva, il cantico melodioso, tutti lo cantino ora, e il nostro spirito non sarà più triste, neanche sospiro per le benedizioni del riposo. Tutti con le mani alzate ora, la febbre. Ci incontreremo su quella riva meravigliosa, da quel dolce divenire. Ci incontreremo su quella meravigliosa riva. Con i capi chinati ora, diciamo questo: Signore Gesù, ti amo. Io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, Dio reso manifesto nella carne per togliere il mio peccato. Non confido nei miei meriti, non ne ho alcuno, ma solennemente confido nei meriti di Gesù Cristo, che è il mio Salvatore. Mio Dio, mio Re, lo amo. Amen. Domani sera, alle 7, se piace al Signore, prenderemo la chiesa di Smirne. In quel tu, con i capi chinati, divenire, ci incontreremo quella meravigliosa riva. In quel dolce divenire, ci incontreremo quella meravigliosa riva. Ora, sommessamente, tutti dolcemente, oh, al nostro generoso Padre lassù, offriremo un tributo di lode. Per il suo ineffabile dono d'amore. Su come io, per Dio, sono io.